Buonasera a tutti, sindaco, consiglieri comunali e chi ci sta ascoltando su Centro Mare Radio. Possiamo procedere alla seduta di consiglio comunale? Prego, dottoressa, con un appello.
Asciutto, Franca. Presente. Augello, Carmelo. Presente. Cervo, Ferdinando. Presente. Ciarlantini, Daniela. De Simone, Emiliano. Fierli, Stefano. Fioravanti, Sabrina. Garau, Roberto. Grando, Alessandro. Loguzzo Marco, Marchetti Renzo, Marcucci Gianfranco, Marongiu Silvia, Mollica Graziano Amelia, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Penge Marco, Perretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Rani Eugenio, assente, 2, 4, sono 20 presenti e 5 assenti, prego.
Grazie dottoressa, la seduta è valida. Prima di procedere con l'ordine del giorno con mozioni e interrogazioni, è stata presentata una domanda d'attualità dal consigliere Garau. Prego consigliere Garau.
Buonasera a tutti e a chi ci ascolta e presenti. La domanda attualità si riferisce alla situazione di ammaloramento del ponte pedonale che collega il lungomare di Genova e l'Elena con il lungomare Marina di Palo. Oltre a quello che si vede passandoci sopra, quindi la vernice rovinata, le tavole che si muovono mentre si cammina, le luci ormai inesistenti, ma guardando sotto il ponte, se uno insomma si avvicina dalla parte appunto della foce della Sanguinara, possiamo notare insomma che il ponte è molto arrugginito e molto malandato, quindi la preoccupazione è legata alla compromissione, se non viene mantenuto per tempo, dell'opera stessa. Visto che in queste variazioni di bilancio, la terza l'abbiamo fatta pochi giorni fa, non ho visto impegni a riguardo, ci auguriamo che alla prossima variazione ci siano soldi per mantenere quest'opera che è stata lungimirante, che appunto ha permesso di collegare insieme all'altro ponte sul Baccina i nostri lungomare. Quindi ecco insomma la domanda attualità esprime questa preoccupazione che non è soltanto la mia logicamente, perché se sono andato lì a verificare perché è stata segnalata da molti cittadini questa situazione di degrado. Grazie.
Grazie consigliere Garau, sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti i consiglieri, assessori presenti, la dottoressa, a chi ci segue da casa. Il ponte a Pepe Bichila è già stato attenzionato da questo punto di vista, ma non adesso, insomma già diverso tempo fa, al punto che avevamo anche già in precedenza avviato le procedure per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del ponte. Salvo poi dover annullare perché la ditta che aveva si era aggiudicata l'appalto poi ha rinunciato quando era il momento di venire a fare la presa in possesso del cantiere. Era, se non sbaglio, il periodo Covid, dove c'erano state poi anche difficoltà nel reperimento dei materiali, dei ponteggi. Quello dei ponteggi è stato in quella fase uno dei problemi principali. Comunque, fatto sta che poi, a seguito di questa risoluzione contrattuale bonaria tra le parti, siamo intervenuti, quindi non è che il ponte l'abbiamo trascurato come in qualche modo si cerca di far passare, ma è stato fatto un primo intervento per la sostituzione integrale del tavolato che presentava notevoli segni di usura e per quanto riguarda i costi da sostenere per il resto delle lavorazioni che dovranno andare a riguardare invece la parte metallica, questi sono già stati coperti perché a suo tempo per la ristrutturazione del ponte avevamo preso un mutuo, se non sbaglio, di 170.000 euro, vado a memoria, quindi perdonatemi se posso sbagliare di qualche euro, che avevamo, come dicevo prima, in parte utilizzato per il tavolato e poi successivamente bisogna fare questo intervento sulla parte strutturale. Ne ho parlato qualche giorno fa, qualche settimana fa ormai, con l'architetto Monda, che come sapete è diventato il nostro responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione, quindi l'ufficio è già sul pezzo e quindi insomma spero che i lavori possano partire e ovviamente concludersi prima della prossima stagione estiva, perché altrimenti sarebbe un po' un problema, un disagio sia per i cittadini che per le attività commerciali se questi si svolgessero durante la stagione. Quindi, compatibilmente con questo aspetto temporale, comunque i fondi già ci sono, gli uffici già ci stanno lavorando e quindi era già previsto un intervento così come la domanda d'attualità suggeriva. Grazie comunque per la segnalazione.
Grazie Sindaco. Possiamo procedere con l'ordine del giorno per quanto riguarda le mozioni. Abbiamo come prima mozione con protocollo 16743 del 20 marzo 2024 presentata dal gruppo progetto La Dispoli. Prego consigliere Cervo.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i presenti in aula e a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. La mozione ha come oggetto interventi per la sicurezza stradale in via Ugo Foscolo e via Claudia. Premesso che la circolazione automobilistica da via Ugo Foscolo per immettersi in via Claudia ha la precedenza e non è soggetta a stop, il passaggio pedonale posizionato su via Claudio è di difficile visuale per gli automobilisti provenienti da via Ugo Foscolo. L'illuminazione del passaggio pedonale in via Claudia è carente e si sono verificati gravi incidenti in prossimità dell'incrocio tra via Ugo Foscolo e via Claudia. Considerato che l'installazione di cuscini berlinesi in prossimità dell'incrocio potrebbe indurre gli automobilisti a ridurre la velocità e prestare maggiore attenzione. La riduzione della velocità potrebbe contribuire a migliorare la visibilità del passaggio pedonale e a diminuire il rischio di incidenti. Un attraversamento pedonale rialzato potrebbe rendere l'attraversamento più sicuro per i pedoni, costringendo le auto a rallentare. Ritenuto che l'intero tratto costituisce un elemento di pericolo per i pedoni che lo attraversano, a causa di una difficile visuale di giorno e ancor più di notte, per mancanza di illuminazione, impegna il Sindaco all'installazione di cuscini berlinesi su via Ugo Foscolo in prossimità dell'incrocio di via Claudia, alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato su via Claudia in prossimità dell'incrocio con via Ugo Foscolo, alla verifica della adeguatezza e illuminazione del passaggio pedonale in via Claudia. Sono riuscito a leggere anche senza occhiali, Presidente. E questa è una mozione che feci un po' di tempo fa perché purtroppo ci sono stati degli incidenti, in un caso anche purtroppo mortali, e quindi volevamo sensibilizzare l'amministrazione, no, a prendere atto e a mettere un focus su quella specifica zona. Anche perché questa situazione qua l'avevamo già posta all'attenzione, mi sembra, proprio subito dopo le elezioni del 2022, se non sbaglio. Grazie.
Grazie consigliere Cervo. Prego Sindaco.
Sì, no, io volevo solamente evidenziare, diciamo, un aspetto formale che però in questi casi diventa anche sostanziale, ovvero che, come sapete, le mozioni non possono impegnare delle spese e questa mozione di fatto va in quella direzione, quindi impegna il Sindaco a installare, ora posto che anche volendo non sarei capace di installare un cuscino berlinese forse, quindi la forma andrebbe rivista da questo punto di vista, insomma. Poi per quanto riguarda gli interventi della sicurezza stradale, questa mozione sicuramente è apprezzabile da questo punto di vista. Siamo d'accordo sul fatto che alcuni punti della città debbano essere attenzionati, però come sapete noi annualmente stanziamo dei fondi in bilancio, i famosi fondi del 208, sono i proventi delle contravvenzioni stradali, e ogni anno, diciamo così, interveniamo sui vari quartieri e nelle zone dove c'è più bisogno. Quindi questa è un'attività che già stiamo portando avanti, e quindi siccome, diciamo, la prassi che ormai abbiamo adottato da inizio mandato praticamente in poi è quella di non votare mozioni su attività che già stiamo portando avanti, per quanto mi riguarda io questa mozione non la voterò semplicemente per questa ragione, posto che ringrazio comunque il consigliere Cervo perché sicuramente il punto in questione è un punto che necessita di una particolare attenzione. Ora, se non sbaglio, c'è stato anche un incidente mortale, quanto sia stato dovuto alle circostanze, diciamo, dinamiche che noi non conosciamo o piuttosto che allo stato dei luoghi, questo non lo possiamo sapere, ma in ogni caso è un incrocio particolare che necessita sicuramente di attenzione, quindi indipendentemente dall'esito della votazione posso garantire che sicuramente interverremo adesso, che sia con cuscini berlinesi, con un attraversamento pedonale rialzato, piuttosto che con una soluzione che saranno poi gli uffici a individuare come la più idonea, Posso sicuramente però ecco, già anticipare che l'intervento lo faremo, quindi grazie comunque al di là della questione formale per aver portato all'attenzione questo problema.
Grazie Sindaco. Consigliere Cervo.
Prendo atto delle dichiarazioni del Sindaco, l'unica precisazione è che questa situazione purtroppo è stata sollevata già nel 2022, no? Quindi speriamo che prima che finisca questo mandato almeno si possa, ripeto, mettere mano a una situazione che potrebbe diventare sempre, no? A rischio per i pedoni. Grazie.
Grazie, consigliere. Prego, Sindaco.
Se posso, per dare ancora maggiore convinzione, insomma maggiore forza al mio intervento, come dicevo, noi annualmente procediamo con i fondi del 208 all'installazione di cuscini berlinesi, dissuasori o quant'altro necessario. Anche nel 2025 chiaramente sulla sicurezza stradale sono stanziati dei fondi, quindi posso anticipare e chiedo tra l'altro, ecco, visto che è presente il consigliere Perretta, che tra le varie deleghe ha anche quella della Polizia Locale, di insomma, prendere nota di quanto abbiamo detto questa sera e con i fondi del 208 che abbiamo stanziato nel 2025... di prevedere già dai prossimi interventi che faremo sulla sicurezza stradale l'intervento che il comandante Blasi o chi per lui riterrà più opportuno, quindi che sia berlinese, che sia un attraversamento rialzato, però quel tratto sicuramente merita un intervento, quindi confermo che l'intervento lo faremo e lo faremo nel 2025 non appena approvato il bilancio.
Grazie Sindaco. Consigliere Cervo, quindi se è d'accordo, senza metterla in votazione, ritiriamo la mozione, eventualmente preso atto anche delle parole del Sindaco, la poniamo comunque in votazione, come preferite. Quindi poniamo in votazione la mozione con protocollo 16743 del 20 marzo 2024, presentata al gruppo Progetto La Dispoli. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Non ci sono astenuti, quindi la mozione è respinta. Possiamo procedere all'ordine del giorno con la seconda mozione che è rappresentata dal consigliere Trani, non essendo presente quindi non la discutiamo e passiamo alla mozione successiva, presentata dal gruppo PD e riguarda il protocollo 34183 del 17 giugno 2024. La mozione riguarda la richiesta spazi di studio all'aperto. Consigliere Marongiu.
Buonasera ai cittadini che sono presenti e quelli che ci ascoltano in streaming. La mozione è datata giugno 2024, la discutiamo oggi e poi magari l'articolo la leggo e poi magari do una specifica. Richiesta di spazi di studio all'aperto. Il diritto allo studio è di fondamentale importanza nella formazione e nello sviluppo dei giovani. L'approccio e le modalità per studiare variano a seconda degli studenti. Alcuni preferiscono la biblioteca o le aule studio, altri invece casa, altri ancora con l'avvicinarsi della stagione estiva preferiscono spazi all'aria aperta. Ad oggi questi luoghi di studio all'aperto sono quasi inesistenti, tanto che diversi giovani ci hanno fatto presente questa necessità. Quindi per tali ragioni il gruppo PD La Forza della Comunità propone spazi attrezzati e riservati allo studio nei parchi dei diversi quartieri, così da permettere ai giovani di poter studiare all'aperto e socializzare. L'installazione di tavoli permetterebbe anche la fruizione non solo agli studenti ma all'intera comunità. Premesso che un anno e mezzo fa, ringrazio il qui presente consigliere Rosolino e l'assessore Frappa, avevamo già discusso in biblioteca di questa ipotesi e anche delle difficoltà nel poter reperire questi attrezzi, per cui li ringrazio per aver ascoltato anche tutti i bisogni e le necessità degli studenti e quindi in particolar modo il consigliere Rosolino che si è adoperato anche ultimamente con dei progetti molto interessanti di natura psicologica per i giovani ecco, di questo territorio. Per ritornare alla mozione in sé per sé, Rousseau diceva una cosa importante, che la migliore scuola è all'ombra dell'albero. Noi siamo una cittadina che abbiamo fatto la nona marcia degli alberi in maniera continuativa in questo territorio, quindi abbiamo un'attenzione a quella che è l'attività rigenerante che possono offrire queste diciamo, aule studio all'aria aperta e in diverse città del nostro continente sono presenti, non solo a Roma, San Basilio, Coglianini, abbiamo diversi spazi. Quindi questa mozione, anche se datata a giugno e quindi non abbiamo questa necessità, può lavorare verso la prospettiva, capire se si possono anche in prospettiva recuperare fondi, attrezzare i nostri giardini e fare in modo che questa cittadina goda anche di questa opportunità e di un ambiente di apprendimento che possa essere diverso dalla solita biblioteca aula studio chiusa.
Grazie consigliere Marongiu. Sindaco, prego.
Sì, grazie consigliera per aver portato all'attenzione dell'amministrazione del Consiglio Comunale questa mozione, che sicuramente è lodevole nelle intenzioni. Mi sono confrontato col consigliere Rosolino, insomma, una volta letta la mozione, a noi prima di questa data non erano mai arrivate richieste in tal senso, ma sicuramente lei avrà raccolto qualche richiesta da alcuni giovani con i quali dialoga, e questo è sempre un bene. Resta il fatto però che, come per la mozione precedente e per quelle che forse verranno dopo, laddove ci sono attività già avviate o in itinere, la mia votazione quantomeno sarà sempre la stessa. Vorrei a tal proposito evidenziare che stiamo lavorando, e lo abbiamo già fatto precedentemente, poi purtroppo i problemi delle alberature ci hanno in questa fase imposto la chiusura del Bosco di Palo, però stiamo lavorando per poter intervenire nuovamente per riaprirlo, quindi per fare la manutenzione necessaria, previo ottenimento dei permessi necessari dalla Regione Lazio. E il Bosco di Palo, per esempio, già presenta al suo interno una serie di postazioni all'aperto dove si può studiare, credo, con buoni risultati, spero, insomma, per chi lo farà. Penso alle delle postazioni che ci sono, per esempio, in zona artigianale, all'angolo tra i cosiddetti giardini Ciampa. Stiamo con il consigliere Rosolino, lo abbiamo già annunciato, insomma, stiamo aspettando ovviamente che l'ufficio ci presenti la documentazione necessaria per l'adeguamento della struttura, predisponendo l'apertura di un centro d'aggregazione giovanile dove ci saranno delle aule studio aggiuntive rispetto a quelle della biblioteca, un centro che ovviamente darà la possibilità di poter usufruire delle aule studio anche nel fine settimana, quando normalmente la biblioteca è chiusa. C'è il centro di arte e cultura, in questo centro che vi dicevo ci saranno, visto che c'è un ampio giardino, si potrà tranquillamente usufruire anche degli spazi all'aperto, quindi come vedete, insomma, di iniziative in tal senso già ne sono state intraprese diverse e altre ne stiamo già intraprendendo in questo periodo, quindi ripeto, ringrazio per la consigliera, i consiglieri, perché scusate, è firmata anche dal consigliere Pagliotta per la proposta, ecco, però come vedete stiamo già lavorando anche in questa direzione. Grazie.
Grazie sindaco. Prego consigliere Marongiu.
Era giusto perché non arrivava da dei ragazzi, io ricordo benissimo di averne parlato anche con l'assessore Frappa e esattamente un anno e mezzo fa di questo argomento, eravamo anche in biblioteca e quindi questa è un'esigenza che non piove dall'alto così estemporanea, ma comunque si è presentata nel tempo e quindi l'anno successivo abbiamo presentato questo tipo di mozione, quindi era giusto un impegno per la prospettiva, visto che la città può essere fruibile, creare degli ambienti armoniosi anche in tal senso.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Ciarlantini.
Sì, grazie, buonasera a chi ci ascolta da casa e buonasera ai presenti. E io onestamente non riesco a comprendere questo, non prendere in considerazione le richieste dei consiglieri comunali, considerato che sono in linea, da quanto ha detto il sindaco, con ciò che poi il sindaco ha a cuore. Per cui io credo che in una mozione del genere sia comunque un valore aggiunto e poi insomma mi riferisco anche all'assessore Frappa, che comunque è stato un discorso molto anche condiviso con l'assessore, mi sembra di capire che diceva Silvia. Quindi non capisco per quale motivo le mozioni che voi dite che sono fatte bene, ringraziate, condividete lo spirito della mozione, però va bocciata. Allora questo stato di condivisione muore, non cresce, perché in realtà noi diciamo delle cose che a voi piacciono, che voi state facendo, quindi una mozione del genere può essere soltanto un valore aggiunto a ciò che sta facendo l'amministrazione. In questo modo mi sembra, se poi se in realtà sta facendo, perché se non la votate sembra quasi che non, che è quasi un chiacchiericcio questo di quest'aula e non ha un valore. Mentre secondo me, sindaco, consiglieri comunali, quindi invito tutti assessori, cioè questa è una cosa che voi avete detto che è ben fatta, come la mozione di prima, grazie che ci ha detto questa cosa, grazie, però la bocciamo. Allora mi sembra che poi, quando si parla di condividere o di crescere insieme o comunque che l'opposizione non fa un lavoro di condivisione, mi sembra l'esatto contrario, perché tutte le mozioni che noi portiamo ci dite quante sono belle, quanto sono interessanti, ma poi alla fine ce le bocciate. Allora io invito a una riflessione a tutta la maggioranza rispetto a questa cosa, che è una cosa che sicuro riguarda tutta la città e quindi non è una cosa di colore politico, quindi se è vero che state andando in questa direzione, questa mozione ha assolutamente un valore aggiunto che può far sì che questa cosa cresca, diciamo, insieme a tutto il Consiglio Comunale. Mi sembra che quando voi avete portato delle cose in aula, delle delibere che noi condividevamo, sono state votate. Quindi non capisco per quale motivo siamo arrivati a 2 anni e mezzo, tutte le mozioni che noi presentiamo puntualmente vengono bocciate, anche se sono comunque che meritano un interesse della collettività. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Consigliere Asciutto.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i cittadini, Centromare Radio e i consiglieri presenti in aula. Beh, non posso che affermare che è un'ottima proposta questa, ma come ha detto prima il Sindaco, ci sono degli impegni, gli impegni di spesa non possono essere votati con una mozione. Il diritto allo studio è un diritto fondamentale, creare luoghi di aggregazione per incentivare lo studio e il confronto è sicuramente un'ottima proposta, ma già devo dire che abbiamo bisogno di realizzare rete wifi, abbiamo bisogno di realizzare postazioni idonee anche all'aperto, alberare forse di più, creare anche gazebi, insomma, per creare le ombre. Cioè voglio dire, ci sono impegni di spese importanti di arredo urbano comunque, quindi semplicemente per questo motivo io non la posso votare, Fratelli d'Italia non la vota a favore per i principi per i quali il Sindaco aveva già esposto prima. Però sicuramente bisogna incentivare più spazi per i nostri ragazzi, luoghi di aggregazione, questo ci sta pensando sicuramente il consigliere Russolillo. Cioè questo va in linea con la nostra programmazione, con la nostra proposta, diciamo, politica. Però per il semplice motivo che si propone spazi attrezzati, riservato allo studio, nei parchi, nei diversi quartieri, questo significa impegnare somme di denaro per attrezzare e arredare questi spazi all'aperto. Quindi per questo motivo credo che non si possano votare. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Ha chiesto di intervenire l'assessore Frappa.
Buonasera. Allora, grazie Presidente. Volevo chiarire una cosa perché, proprio per onestà intellettuale, di questa cosa abbiamo parlato e c'era appunto anche il consigliere Osolino in uno degli incontri che abbiamo fatto, è stata fatta questa proposta. Detta così come la dite voi sembra quasi che noi abbiamo preso degli accordi. Noi l'abbiamo considerata, ecco, noi l'abbiamo considerata all'interno di una serie di attività che stavamo organizzando per i giovani. E penso che abbiamo fatto un grande passo avanti, aver trovato lo spazio e adesso ci stiamo lavorando per fare un centro di aggregazione giovanile, un centro che sia anche un centro studio, un posto dove ritrovarsi per fare tante attività, soprattutto di tipo culturale, ma anche per stare insieme e avere uno spazio dove giocare a biliardino. In questo spazio, come diceva il Sindaco, ci sono degli spazi all'aperto bellissimi, curatissimi, e perché no, non si possa pensare ad avere appunto questi spazi all'aperto, perché poi non è che possiamo considerare di fare uno spazio all'aperto per lo studio nei giardini fedeli, per esempio, deve essere comunque un luogo adeguato per fare questa cosa. Noi ci stiamo lavorando, chi per un verso, chi per un altro, il consigliere Rosolino tiene i rapporti con i giovani, io mi occupo più della parte più strutturale, ecco, abbiamo spostato la scuola, abbiamo ottimizzato quello spazio, uno spazio che di per sé nasce culturale visto che è adiacente alla biblioteca. Quindi stiamo lavorando in tal senso e penso che faremo anche tantissime altre attività perché ci sono in programma tante cose sempre per andare incontro ai giovani. Quindi non è che non si vuole accogliere, credo che si sia accolta alla grande questa idea, perché ci stiamo lavorando per dare il meglio a questi ragazzi. Ok? Io non mi sono, non abbiamo detto fra un mese sì, troviamo lo spazio, ecco, quindi dire un anno e mezzo fa ne abbiamo parlato, sì, ma voi sapete benissimo, visto che avete amministrato già in passato, che insomma, da quando parte l'idea, quando poi può essere utilizzata, passa del tempo e soprattutto quando si tratta di trovare questi luoghi non è così semplice. Ci stiamo lavorando, penso che l'abbiamo dimostrato. Io ancora ci sto lavorando, visto che per fare questo ho dovuto spostare un plesso con tutte le difficoltà che ci sono state. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Marogno.
Giusto per diritto di cronaca e per rispondere, non ho mai detto che c'era un impegno in tal senso, nessun tipo di accordo, ho solo precisato l'iter da quando è nata l'idea ad oggi e quindi questo voglio che sia chiaro a chi ci ascolta da casa, soprattutto per chi fa cosa e per chi porta avanti determinate situazioni, quindi noi siamo qua anche per riconoscere il lavoro che alcuni assessori comunque fanno o consiglieri senza nessuna pregiudiziale, quindi conosco benissimo la storia della Giovanni Paolo perché sono stata Presidente del Consiglio d'Istituto della Ladispoli 1, quindi apprezzo tutto questo. Non so se magari si può emendare, chiedo alla segretaria, perché noi non chiediamo un impegno di spesa, perché le mozioni servono anche a questo, cioè il nostro approccio non è distruttivo, è costruttivo, come diceva la consigliera Ciarlantini. Noi siamo qua non per scaldare i banchi o per dimostrare determinate cose che molto spesso voi mettete in evidenza, siamo qua per in qualche modo condividere delle idee e si può fare come fanno tutti gli enti locali, condividere delle idee, presentare delle mozioni, fare delle interrogazioni e anche costruire dei percorsi insieme, cioè consolidarli questi percorsi, altrimenti rimangono parole al di là di quello che comunque state facendo. Quindi non so se la segretaria mi può suggerire di una sorta di emendamento che non metta in evidenza un impegno di spesa, non lo so. Non c'è, in realtà noi non lo contempliamo l'impegno di spesa, è solo un impegno, una proposta di proseguire in questa direzione.
Grazie consigliere Marongiu, prego sindaco.
Io consigliere infatti non ho contestato nell'ambito della vostra mozione la questione formale dell'impegno di spesa o meno, io ho fatto un discorso diverso, generico e per rispondere senza polemica ovviamente alla consigliera Ciarlantini che si domandava perché votare contrariamente a mozioni che magari riguardano punti condivisi o punti che sono all'interno del nostro programma o cose che su cui già stiamo lavorando. Mi dispiace che lei non si ricordi diciamo, l'antefatto che ci ha portato poi successivamente a prendere questa linea e a portarla avanti per quanto mi riguarda fino a fine mandato. Ovvero in un'occasione ci siamo trovati qui all'inizio nelle prime sedute di mozioni e interrogazioni a discutere una mozione presentata dall'opposizione, perdonatemi se non ricordo l'oggetto, ma ne abbiamo discusse talmente tante che sarebbe insomma un po' difficile. Noi avevamo fatto presente che, non lo so adesso qual era nel dettaglio, non lo so, però comunque sia, in quell'occasione avevamo fatto presente che si trattava di un'attività che stavamo già svolgendo, sulla quale, che tra l'altro era inserita all'interno del nostro programma elettorale, quindi era, diciamo, pleonastico votare in consiglio comunale una mozione di quel genere, però, diciamo, con quello spirito costruttivo che lei prima invocava, abbiamo votato la mozione dicendo però sarebbe antipatico e scortese se poi domani trovassimo sulla stampa locale un articolo di qualche gruppo della minoranza che in qualche modo si intesta il merito di aver proposto e ottenuto l'approvazione del Consiglio di questa cosa, perché è una cosa, come vi ripeto, che già fa parte del programma, ci stiamo già lavorando, quindi se c'è questo spirito di costruzione, spirito costruttivo, scusa. Fatto sta che il giorno successivo puntualmente è arrivato il comunicato stampa del gruppo di minoranza che si intestava, diciamo così, questa vittoria di avere ottenuto il voto favorevole da parte del Consiglio Comunale su questo punto. Per carità, siamo qui tutti per fare politica, ma se permettete non vi facciamo fare politica con i nostri voti. Quindi nel momento in cui ci presentate delle proposte che sono già all'interno del nostro programma, che sono attività che già stiamo svolgendo, come valso per quello che diceva prima il consigliere Cervo, per quanto ci riguarda il voto è il contrario. Poi l'apprezzamento sull'iniziativa e l'impegno, poi, che è la cosa che conta, di portarla avanti, lo prendiamo pubblicamente e quello rimane a verbale e ne rispondiamo pubblicamente. Altrimenti mi sembra quasi che per qualcuno conti di più farsi approvare la mozione per poter dire il giorno dopo avete visto, ho fatto bene il mio lavoro, piuttosto che guardare all'obiettivo e poi magari esultare alla fine quando il risultato è stato raggiunto. Nel caso in particolare la mozione chiede di reperire ulteriori spazi per i nostri giovani, come detto già nel primo intervento lo stiamo già facendo, addirittura abbiamo già individuato una sede per il nuovo centro, per quello che sarà il primo probabilmente, perché quello precedente poi per varie ragioni non è stato aperto, centro di aggregazione giovanile. Altri spazi all'aperto già c'erano, li stiamo recuperando con tutte le difficoltà del caso, vedi per esempio Bosco di Palo, e se ci sarà la possibilità lo integreremo anche con altri. Ma la nostra linea è questa, semplicemente per una questione di metodo che abbiamo adottato fin dall'inizio, non per una nostra mancanza, diciamo così, io la vedo così, per carità, però se nell'ambito di una seduta di consiglio si cerca di essere in qualche modo, no, concilianti, approvare un punto, dicendo però sarebbe spiacevole se poi domani qualcuno si puntasse la stelletta sul petto e puntualmente questo avviene, allora quel patto tra virgolette di fiducia che è stato fatto è stato tradito e allora noi ci comportiamo di conseguenza, e se sono mozioni che hanno le caratteristiche che vi ho appena detto, semplicemente noi le votiamo. Ma in ogni caso non è che ci facciamo problemi a ringraziare, come ho fatto prima, il consigliere Cervo piuttosto che i consiglieri del PD per aver comunque portato all'attenzione del Consiglio un argomento che è meritevole di attenzione, tutto qua. Però, quindi, senza polemica, ormai la linea è quella, la conosciamo, cioè la conoscete, l'abbiamo detto più volte, non credo che sia necessario ripeterla all'infinito, tutto qua.
Grazie sindaco. Consigliere Grau ha chiesto di intervenire.
Sì, rimango esterrefatto insomma dalle affermazioni del sindaco, però insomma mi interessa di più sentire e far capire ai cittadini cosa dice il sindaco. Cioè il sindaco, come succede in tutte le elezioni, finite le elezioni, è il sindaco di tutta la città. L'opposizione presenta delle mozioni, delle proposte, e il sindaco vi dice, cittadini, io le boccio perché non vi faccio fare politica, perché il problema è fare politica. Cioè domani esce l'articolo perché il consigliere Cervo ha proposto che l'incrocio pericoloso venissero montati dei dissuasori per il traffico, quindi siccome domani il consigliere Cervo fa un articolo e rivendica questa sua mozione, questa sua interrogazione o qualche altra mozione, come in questo caso la consigliera Marongiu, il problema del sindaco è perché domani si fa politica. Non è un problema legato al fatto che sull'incrocio muore, come già è successo, la persona, o domani, mi auguro di no sindaco, mi auguro di no, domani succeda un altro incidente, perché ne sono successi tanti, prendendo l'esempio dell'interrogazione precedente, così come la mozione. Cioè la mozione non è, come dire, il sindaco della nostra città, quindi ha vinto democraticamente le elezioni, però è il sindaco di tutta la città, compresa l'opposizione che rappresenta una parte della città. Il sindaco ci dice no, io non la voto, è bellissima, un'idea fantastica, ma non la voto perché sennò voi domani scrivete che l'avete proposta voi. Ma siccome io l'ho messa nel programma, come tante cose che ha messo che poi non ha fatto, insomma questo poi sarà oggetto di altre discussioni, oggi il sindaco dice questa cosa grave, gravissima, cioè il sindaco della città dice bellissime le idee, ma io non le voto perché domani se no dite che l'avete fatto voi, dite che l'avete proposte voi. Questa cosa, sindaco, è grave, politicamente è grave. Questa è una cosa dove lei si deve assumere responsabilità, ripeto, per quanto riguarda l'interrogazione di prima, stiamo parlando della come dire, della vita delle persone, perché lì sono successi incidenti gravi, anzi, devo dire il consigliere Cervo ha anticipato un'interrogazione che avrei presentato, perché rispetto, ma non è che io non la voto o non sono d'accordo perché l'ha presentata il consigliere Cervo, quello è un incrocio pericoloso, il consigliere Cervo si è accorto di questa cosa, probabilmente gli hanno segnalato dei cittadini questa problematica, che è vera, ci sono macchine in mezzo, c'è un pericolo, noi ci preoccupiamo, non la votiamo perché il problema è il consigliere d'opposizione. Così come ha fatto adesso la consigliera Maronciu. Questo io rimango veramente al vito, poi ci lamentiamo, ci preoccupiamo, o forse magari siamo, qualcuno è contento, sindaco, che i cittadini non vanno a votare. Certo, se la politica risponde così a delle proposte costruttive, nell'attenzione nei confronti dei cittadini, su queste cose noi votiamo contrari. Io rimango veramente stupito.
Grazie, consigliere Pagliotta e successivamente il consigliere Perretta. Prego, non fa l'intervento? Ah, perfetto, quindi il consigliere Perretta, prego.
Sì, buonasera Presidente, buonasera alla Giunta, buonasera a chi ci ascolta la Centomai Radio. Io rimango basito invece del modo in cui si impostino questo genere di discussioni che magari invece dovrebbero essere affrontate avendo un piglio più diretto sull'argomento e che invece viene puntualmente estrapolato per fare propaganda in maniera veramente pessima, becera, ma che evidentemente rappresenta anche la modalità con cui si è in passato governata questa città e che forse è anche il motivo per cui tante cose oggi accadono, tanti incidenti, perché insomma la rete stradale, tutto quello che è successo, tutto quello che vediamo oggi ha una storia, ha un suo progresso e naturalmente oggi è facile, no? Come dire, raccontare le cose in maniera diversa. Però va specificata una cosa chiara, insomma, che non è nemmeno corretto alterare, perché poi ognuno di noi può avere il suo punto di vista, sbagliato, giusto che sia, ma alterare puntualmente quello che è il ragionamento che fanno altri, che è un atto, insomma, assolutamente, come dire, consueto in questo Consiglio Comunale, perché io sento puntualmente, non politica, ma sento, come dire, retorica, che proviene sempre comunque da una certa parte, ma sarà per questo che per tanti anni qualcuno è stato assente da questi banchi, forse perché invece di fare politica ha fatto la becera politica, quella che addita essere, come dire, no, patrimonio di questa amministrazione, vorrei non essere interrotto, Presidente, se consente, no, perché insomma, questi urletti, no, che poi puntualmente, quando accadono da altre parti, vengono come dire, ripudiati, vengono subito puntellati come essere l'esempio sbagliato, no, ma lo fanno loro, va bene, beh, non voglio, Presidente, voglio che invece lei sia ferreo, sia fermo e faccia rispettare l'ordine in questa aula, come spesso lei fa. Quindi dicevo, da questo punto di vista è opportuno chiarire che il sindaco non ha mai detto non faccio questo perché altrimenti qualcuno si punta una medaglietta, no, ha detto una cosa ben diversa e poi soprattutto ha fatto una differenza tra argomenti, no? In particolare sulla mozione fatta dal consigliere Cervo ha premesso che c'era un problema relativo e collegato a questioni di bilancio, a questioni insomma connesse a obblighi di spesa che non possono essere trattati da una mozione stessa e che quindi dovrebbero essere, come dire, oggetto anche di un approfondimento da chi l'ha promossa questa attività, no? Perché insomma qua dobbiamo parlare di cose serie ed è giusto e quando si propone una mozione venga fatta nel modo corretto, insomma anche questo è un obbligo di chi si dovrebbe, come dire, no, impegnare per presentare idee e fare quello che deve fare da consigliere, invece di fare invece la politica, no? Ma non mi riferisco naturalmente al consigliere Cervo che ha posto all'attenzione una cosa ovviamente interessante. Invece per quanto riguarda la mozione proposta dalla consigliera Maronciu, naturalmente il ragionamento è stato diverso, che condividiamo, insomma noi non possiamo pensare che qui si faccia politica, si faccia un programma, si facciano dei progetti, si attuino e poi si facciano delle mozioni dall'altra parte dell'opposizione che dicano quella cosa facciamola, ma stiamo già facendola, è inutile fare questo tipo di ragionamento, non è vero che in questo caso il plus, no, il più non storpia, storpia come? Perché poi viene utilizzato esattamente per questo, e in questo senso, Presidente, io vorrei ricordare, no, una annosa, diciamo, mozione che evidentemente, io ricordo benissimo le parole di un consigliere, devo portare a casa il risultato, no? Ci fu una mozione che riguardava appunto l'applicazione o il ricorso o l'utilizzo di strumenti che sono di mera competenza dell'ARPA Lazio, no? Ricordo che io mi opposi strenuamente a questa cosa, ma qualcuno doveva portare a casa il risultato e noi chi siamo per poterci opporre a questo tipo di impostazione invece corretta, no? E quindi noi, giustamente, no, come da impegno abbiamo chiesto all'ARPA Lazio, attraverso una vera e propria interrogazione, se era possibile fare questo tipo di ragionamento, cioè utilizzare questi macchinari. La risposta del Palazzo è arrivata puntuale e se permette, Presidente, io la leggo, la leggerei, no? Richiesta di elementi in merito all'utilizzo di strumenti fonometrici e loro eventuale validità, riscontro, in relazione alla richiesta pervenuta ad Palazzo ai sensi dell'articolo
in quanto organo tecnico, non aspetta la decisione rispetto a quanto richiesto, ma si consiglia di rivolgersi ai competenti uffici regionali e comunali. Si specifica fin da subito che non è al momento intento di questa struttura stipulare convenzioni o intese, visto che il personale con qualifica necessaria di tecnico competente in acustica risulta già impegnato con le numerose attività di competenza. Che significa? Significa che non c'è nessuna possibilità di fare intese con l'ARPA Lazio, competenze, fogli, convenzioni. Non è questa, la legge dice un'altra cosa. E un consigliere comunale, quando viene qua dentro e si prende un impegno o fa una mozione, dovrebbe avere la capacità anche di riscontrarsi e di confrontarsi con le normative, altrimenti diventa un problema. Poi non si può dire al sindaco che invece non ha a cuore la salute, non ha a cuore questo, non ha a cuore quest'altro, perché il sindaco fece esattamente in quell'occasione, come ha già detto di aver fatto in quest'altra, riguardo la sua interrogazione, scusi, la sua mozione, che noi impegniamo fondi, facciamo attività con il 208 destinata alla tutela e alla sicurezza sulle strade. Quindi esattamente quello che viene, che deve essere fatto da un consiglio, da un'amministrazione. Ora, estrapolare questo discorso e farne becera propaganda politica appartiene evidentemente a chi questa politica, questa becera politica, la conosce esattamente e perfettamente. E forse è questo il motivo per cui si è persa la volontà di votare, perché qualcuno in precedenza ha fatto di questa politica il proprio baluardo. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Perretta. Chiedo cortesemente a tutti i consiglieri di rimanere sul tema specifico della mozione. Ovviamente l'intervento del Consigliere Perretta era per specificare, insomma, che ci sono state mozioni condivise e anche approvate. Ci sono altri interventi? Nessun intervento, dichiarazione di voto? Nessuna. Quindi possiamo procedere a mettere in votazione la mozione. Con protocollo numero 34183 del 17 giugno 2024, presentata dal gruppo consigliare PD. Chi è favorevole alzi la mano. 9 favorevoli. Contrari? 13. Non ci sono astenuti, quindi la mozione è respinta. Procediamo con la mozione successiva, è la numero 4, con protocollo 34183 del 17 giugno 2024, presentata sempre dal gruppo consigliare PD e riguarda il rafforzamento e controlli sul servizio di nettezza urbana. Consigliere Pagliotta.
Sì, grazie Presidente. La mozione era stata presentata il 13 giugno e parlava, diciamo, di come si stava presentando la Dispoli alla prossima stagione estiva dal punto di vista dell'igiene urbana. È chiaro che la mozione aveva un'impostazione completamente diversa da quella che potremmo fare oggi, quindi noi ritiriamo questa dalla discussione e ne presenteremo un'altra più globale alla luce anche delle modifiche che ci sono state.
Grazie consigliere Pagliotta. Procediamo con la mozione numero 5, con protocollo 34464 del 18 giugno 2024. La mozione è presentata dal gruppo La Dispoli Attiva, PD, e riguarda la mozione su redazione, attuazione e approvazione del piano della mobilità sostenibile. Espone il consigliere Marcucci.
Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Questa mozione è per porre in essere tutti gli atti propedeutici per la redazione, l'attuazione e l'approvazione del piano della mobilità sostenibile, che è un piano che più volte dai banchi nostri di La Dispoli Attiva è venuto fuori, perché lo reputiamo un intervento necessario per la nostra città, perché pur non essendo obbligatorio, perché il PUMS è obbligatorio solo per i comuni oltre i 100.000 abitanti, però molti comuni, anzi nella legge è scritto è consigliato anche sotto i 100.000 abitanti e tantissime città lo hanno fatto in Italia. È importante perché noi riteniamo che solamente un sistema integrato in cui sono coinvolti tutti i vari ambiti della mobilità, quelli che vanno dai parcheggi alla viabilità stessa, alle piste ciclabili, ai trasporti pubblici, cioè insomma tutti i vari ambiti specifici che interessano la mobilità devono essere presi in considerazione insieme, perché uno è correlato con l'altro, quindi se poi vengono fatti in maniera autonoma uno con l'altro si possono poi creare dei problemi, soprattutto in contesti come il nostro, cioè come è cresciuta la nostra città negli ultimi anni. La Dispoli ha subito una vera e propria rivoluzione demografica alla fine del secolo scorso e nel primo decennio di questo nuovo secolo, in cui sono aumentati tantissimo gli abitanti, e questo ha portato delle profonde trasformazioni nell'ambito urbano, e non c'è stato mai una riflessione di lungo periodo su questo tema, e quindi ridisegnare tutta la mobilità in ottica partecipata e sostenibile non c'è mai stato. L'occasione potrebbe essere appunto questo piano, che potrebbe appunto risolvere i problemi, perché la crescita che c'è stata, queste trasformazioni sono ancora in atto, perché se è vero che la crescita demografica si è rallentata, però noi in estate subiamo un aumento molto alto della popolazione con chi viene per le seconde case, con i turisti eccetera, e soprattutto in un'ottica futura, quando la variante da voi portata avanti andrà in approvazione e si concluderà il suo iter, piano piano cresceranno gli abitanti addirittura fino a 10.000, come è scritto nel piano. Quindi bisogna fare una riflessione generale, e i comuni virtuosi lo fanno attraverso appunto questo piano urbano della mobilità sostenibile, anche perché avendo questo piano, e quindi si possono evitare anche gli errori che abbiamo visto ci sono stati in questo periodo. Lo abbiamo visto ad esempio con le piste ciclabili, ma al di là delle polemiche credo che ormai sia appurato il fatto che quelli sono stati interventi potenzialmente virtuosi, che appunto senza un piano generale che le ha guidate ha creato un problema della città, quindi da occasione si è trasformato in un grave problema. Basta vedere quello che sta succedendo a Via Venezia, e è abbastanza lapalissiano, abbastanza chiara come cosa, però quindi per evitare questi errori, ma quelli che avete fatto oggi voi e in futuro quelli che faranno anche le nuove giunte, se non si doteranno di questo piano, sia chiaro, quindi io credo che sia arrivato il momento, proprio per com'è la Dispoli, per come si è trasformata negli ultimi anni, per come si trasformerà alla luce delle scelte urbanistiche che avete fatto, credo che sia importante prevedere questo piano, e che quindi io spero che questa mozione, che è di buon senso, venga approvata. Grazie.
Grazie consigliere Marcucci. Prego sindaco.
Sì, allora mi asterrò dall'argomentare sulle varie considerazioni che sono state fatte, perché insomma sarebbe sostanzialmente inutile, però volevo in qualche modo insomma invitare il consigliere a rivalutare se mantenere questa mozione oppure no, perché di fatto il piano del traffico è una di quelle cose che tra l'altro anche la variante al piano regolatore impone di redigere. È già stato dato un incarico a un tecnico di farlo, quindi siamo andati oltre quello che lei chiede. Chiaramente si tratta di un primo step, perché si parla, è una cosa che ha diversi livelli di studio, di progettazione su tutto l'assetto viario della città, e quindi è sicuramente qualcosa su cui già stiamo lavorando, tant'è che il piano per la redazione del piano urbano del traffico è già stato redatto, e ovviamente al suo interno è prevista anche una considerazione su quelli che sono i percorsi ciclopedonali, quindi la cosiddetta mobilità sostenibile. Quindi, come per le altre mozioni precedenti, vale il presupposto che qui addirittura già l'incarico è stato dato, e per accertarmene poco fa, prima, mentre lei illustrava la mozione, ho chiesto conferma all'architetto signore, perché ero sicuro che questo già fosse avvenuto, quindi l'incarico per la redazione del piano urbano del traffico per il primo livello, diciamo così, è già stato dato, e a seguire ovviamente ci saranno poi tutti gli altri incarichi di natura tecnica che andranno a fare un focus in particolare sul problema della viabilità. Il problema della viabilità, che nella nostra città è abbastanza sentito, il problema relativo ai parcheggi, posso garantire che stiamo lavorando anche su quello, e ci sono già almeno un paio di soluzioni che stiamo tenendo in considerazione. Il problema della pista ciclabile che lei sollevava è un problema che si sarebbe verificato in qualsiasi punto della città avessimo deciso di far passare quella, questo percorso, perché è inevitabile che si vada a creare un minimo di disagio, quantomeno per il momento della cantierizzazione, se vai ad intervenire su delle vie strette come quelle del nostro centro. Però una volta finiti i lavori in via Venezia, tutto tornerà alla normalità e non ci sarà alcun tipo di problema, e tutte queste sciagure che in qualche modo sono state annunciate, tra l'altro non si sono neanche mai verificate. Quindi, per quanto riguarda, tornando alla mozione, per quanto riguarda l'incarico per la redazione del piano del traffico, siamo già avanti, in quanto è stato dato già l'incarico, e poi seguirà tutta la fase di progettazione di dettaglio ulteriore dei livelli successivi.
Grazie Sindaco. Consigliere Marcucci.
No, dicevo, non l'ho letta, ho sbagliato io, quindi forse tecnicamente non so se devo leggerla, non fa niente. Per quanto riguarda quello che diceva il Sindaco, il piano del traffico è un ambito del PUMS, cioè PUMS e piano del traffico sono due cose distinte, sono regolati da leggi diverse, quindi ho apprezzato il fatto che finalmente, dopo un colpevole ritardo, è stato posto in essere l'incarico per la redazione e l'aggiornamento del piano del traffico, che era fermo da un decennio, mi sembra. Quindi questo qui è una cosa positiva, seppur in ritardo, però sono due cose diverse. Poi lei può dire: a me interessa solamente il traffico, interessa solamente prendere in considerazione un aspetto. È comunque un passo avanti quello che state facendo, però il PUMS è proprio tutt'altra cosa, quindi le volevo far presente questa cosa. Non so se devo leggere la mozione o non se...
Prego, può leggere la mozione e successivamente interviene la consigliera Marongio.
Grazie. Mozione su redazione, attuazione e approvazione del piano della mobilità sostenibile PUMS. Premesso che il PUMS, recependo la direttiva 2014/94 dell'UE, è stato introdotto dal punto di vista normativo con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 397 del 4 agosto 2017, recante le individuazioni delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3,7 del decreto legislativo 16 dicembre 16 numero 257, successivamente modificato e integrato dal DM 396 del 28 agosto 2019, che lo scopo di queste linee guida è l'agevolazione e l'applicazione omogenea e coordinata delle linee guida europee per la redazione del PUMS a livello nazionale, che, pur non essendoci un obbligo normativo per la sua adozione nella nostra città, si ritiene che sia uno strumento indispensabile per una programmazione organica della mobilità nel nostro territorio. Questa necessità emerge chiaramente alla luce delle numerose criticità riscontrate nella realizzazione delle ciclopedonali nella zona di Cerevetus e su Via Venezia, nell'emergenza traffico particolarmente acuta nei periodi estivi e nella cronica mancanza di parcheggi in alcune zone di Ladispoli. Considerato che il PUMS è uno strumento strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui e per migliorare la qualità della vita, che la sua finalità è orientare le politiche e la programmazione della mobilità urbana nel breve, medio e lungo periodo con un orizzonte di 10 anni, che la pianificazione della mobilità urbana comprende un insieme correlato di azioni che si sviluppano e si coordina con i piani urbanistici e ambientali del territorio per far fronte alle esigenze di mobilità di una città a mobilità complessa e articolata sul territorio come è Ladispoli, con l'obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di piano capace di affrontare le sfide e i problemi connessi al trasporto nelle aree urbane in maniera più sostenibile e integrata, e specificamente di interconnettere i diversi quartieri e centri nevralgici della città in una visione unitaria. Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale all'approvazione degli atti propedeutici alla redazione e successiva adozione di un piano urbano della mobilità sostenibile PUMS per la nostra città, in modo da poter definire attraverso un modello, un processo il più possibile partecipato, gli ambiti di intervento in materia di mobilità, individuando le priorità e gli strumenti di attuazione su temi privilegiati della mobilità urbana: il traffico, la viabilità, il sistema dei parcheggi e degli impianti ettometrici, i trasporti pubblici, la movimentazione delle merci, la logistica, le azioni sulla sostenibilità ambientale e sulla digitalizzazione dei servizi. Grazie.
Grazie consigliere Marcucci. Consigliere Marongio.
Allora, Grazie per gli aggiornamenti relativi all'incarico dato per il piano urbano del traffico, però prima si vedeva il traffico come un elemento critico sul quale operare, qua si sta facendo un passaggio successivo fondamentale, quindi dalla pianificazione dei trasporti alla mobilità sostenibile, e queste sono le priorità di molte città europee. E facendo una panoramica, perché quando ci si presenta in consiglio, oltre a vedere gli aspetti normativi, si capisce se si possono esportare delle buone pratiche, e diverse città hanno adottato il PUMS. Perché l'hanno fatto? Per rendere comunque i livelli di qualità urbana e la vivibilità all'interno di una città come elementi attrattivi, perché il PUMS ha diversi obiettivi generali: l'accessibilità, la sicurezza stradale, la vivibilità e la qualità, la salubrità dell'aria. Quindi ci sono degli elementi che ci invitano anche a, facendo esempi di altre città che hanno in qualche modo utilizzato sistemi partecipativi come quelli che ha messo in evidenza il consigliere Marcucci, nomino ad esempio una città della Vallonia, a Vienna, quindi in Austria, i cittadini al centro dell'innovazione che in qualche modo sono stati coinvolti direttamente, hanno messo in evidenza contesti di vita reale per capire test, sperimentazioni, criticità, per poi arrivare comunque a trovare anche dei sistemi efficienti per lavorare in questa direzione. Voglio citare testualmente un intervento fatto nei social dalla Dispoli Sostenibile, che è comunque apartitica e molto spesso anche messo in evidenza i lavori positivi di questa amministrazione. Ha colto quando è stato fatto l'annuncio di questa presentazione di questa mozione, perché dice: questo strumento serve a pianificare un nuovo modo di spostarsi in città, tenendo conto di impatti sociali, ambientali, economici che mezzi diversi possono avere sulla vivibilità del posto, sull'inquinamento, sulle spese dei cittadini. La metà della Dispolani si reca fuori città per lavoro, per studio. E quasi la metà usa i mezzi pubblici. Dobbiamo però consentire a chi si sposta in treno di poter raggiungere ad esempio la stazione anche a piedi o in bici, oppure chi rimane in città, come bambini, anziani o persone a ridotta mobilità, hanno il diritto di potersi spostare senza usare l'automobile. Insomma, potersi spostare in sicurezza, facilità e autonomia, come dicono in Olanda, da 0 a 88 anni.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Asciutto.
Buonasera. Questa è una mozione veramente interessante, senz'altro è il futuro dello sviluppo di una città, ma noi l'abbiamo già iniziato col PEBA, lo proseguiamo con il piano urbano del traffico, inserendo anche elementi di sostenibilità che abbiamo già considerato nel PEBA, perché la nostra è una popolazione che sta invecchiando, quindi il PEBA non è soltanto un elemento, un piano che riguarda coloro che vivono su una carrozzina, ma soprattutto la popolazione che sta invecchiando. Ecco, quindi considerando questo elemento ci siamo detti più volte col sindaco che il PEBA è uno dei primi strumenti urbanistici che inizia a entrare nella mentalità delle persone, creando una vivibilità, una visitabilità e sostenibilità di una città totalmente nuova. Quando parliamo del Primus, parliamo di una smart city, questa è la verità, una città che va verso zero inquinamento, mezzi pubblici elettrici che permettono di potersi spostare da una parte all'altra della città, ma servono anche le strade per fare questo, servono anche i parcheggi per depositare, scusa? Come? No, il PEBA non è fuori tema, è un tema urbanistico.
Prego, consigliere Asciutto, può continuare, grazie.
E allora bisogna conoscere assolutamente l'urbanistica per capire se entra o non entra in un tema come questo. Ecco, stiamo parlando di sostenibilità della città, mi meraviglio della sua risposta fuori luogo, consigliere. Ecco, allora io non esco mai fuori tema, difficilmente. Se lei sta attento, sto facendo un discorso molto più ampio per capire che la mobilità, la sostenibilità sono costituiti da più aspetti messi insieme. E uno, fortunatamente, è stato votato il 5 novembre. Questo è un'integrazione. Quello che ha detto il sindaco al piano urbano del traffico non è tanto sbagliato, perché si inizia da lì e si integrano tutti gli altri aspetti, zero emissione, ok? Con le linee di batterie elettriche per il parcheggio di macchine elettriche che rientra nel piano del parcheggio. Mobilità urbana per permettere alle persone di potersi spostare da una parte all'altra della città in sicurezza con emissione zero, quindi cambiare anche i mezzi di trasporto pubblico, no? Va bene? Significa aumentare anche una bella quantità di verde, in modo che gli alberi hanno la sua funzione ecologica in una città importante. Le piste ciclabili non sono sbagliate, significa che la gente si deve spostare in bicicletta per non inquinare. Insomma, è un aspetto molto più ampio, giustamente, ma questo è un aspetto in cui tutte le città dovrebbero andare, e si chiama Smart City. Si chiama Smart City. È questo, la tendenza della nuova urbanizzazione. Quindi, insomma, nel nostro programma e nel nostro progetto io vedo una città del futuro vista in questo senso, perché sappiamo benissimo che la centrale a carbone di Civitavecchia ha una grossa influenza anche sulla nostra qualità dell'aria, anche qui. Infatti sono fortemente... Quindi voglio dire quanto l'inquinamento possa influenzare sulla salute dell'essere umano: meno macchine, più mobilità sostenibile, realizzazione di una città che va verso il rinnovabile, insomma, in modo che non si crea energia elettrica utilizzando combustibili fossili, quindi energia rinnovabile. Questa è la tendenza di questo piano. Grazie.
Grazie, consigliere Asciutto. Consigliere Paparella.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. E dopo aver ascoltato l'intervento della consigliera Asciutto, penso che il suo intervento probabilmente è stato il migliore finora a difesa della mozione che stiamo qua discutendo, perché la consigliera Asciutto ha richiamato il PEBA, che è un piano di eliminazione delle barriere architettoniche che condivide con il PUMS un orizzonte temporale di lungo periodo, al contrario del piano urbano del traffico. Perché mentre il piano urbano del traffico ha un orizzonte temporale da qui a 2 anni, tant'è che il codice della strada prevede all'articolo 36 che i comuni superiori ai 30.000 abitanti debbano ogni 2 anni aggiornarlo, cosa che la Dispoli, ad esempio, sotto l'amministrazione Grando non ha fatto fino ad oggi, quindi è stata inadempiente fino ad oggi, e oggi si mette, al riparo da questo punto di vista, affidando un incarico. Questo qui è un piano però appunto di breve termine, un piano guidato da obiettivi regolatori, e focalizzato appunto soltanto sul traffico veicolare, quindi sull'auto privata fondamentalmente, non su tutti gli altri, mezzi. E è un piano, che non ha un obiettivo strategico, ma un obiettivo di carattere tecnico, regolatorio, a differenza ad esempio del piano a cui ha fatto riferimento lei, il PEBA, che ha un orizzonte temporale molto più ampio, tant'è che lei stessa ci ha spiegato con dovizia di particolari come tutti i vari interventi abbiano un arco di realizzazione di 10 anni, se non sbaglio, che vengono appunto così finanziati a scaglioni. Ci sono varie fasi di attuazione di questo piano, quindi è un piano che ha una vision più ampia. Quello che noi riteniamo sia sempre la maggiore pecca di questa amministrazione, invece, è che la gittata dello sguardo è sempre ai propri piedi, è sempre a dopodomani e non a fra 10 anni. Il PUMS è uno strumento che ci mette nelle condizioni di guardare da qui a 10 anni. Il piano urbano del traffico, benissimo farlo, fa benissimo il sindaco Grando finalmente ad aggiornare il piano del traffico Gravecchio, ma è un piano che purtroppo non proietta la città nel futuro. L'obiettivo del PUMS è la trasformazione, è l'innovazione, ripeto, e l'obiettivo del piano del traffico è un obiettivo puramente adempitivo e regolatorio. Noi non ne facciamo una questione di compliance normativa, qui le fonti normative, che sono fonti, linee guida europee, eccetera, non è che ci obbligano a fare il PUMS, perché la Dispoli non è obbligata da un punto di vista normativo a fare il PUMS. Quello che ci porta a sostenere questa proposta è l'orientamento verso le persone, perché il PUMS ci serve al miglioramento della qualità della vita nella nostra città, ed è per questo che sarebbe buona cosa che questo Consiglio lo approvasse all'unanimità, come, ricordo alla consigliera Asciutto, abbiamo approvato all'unanimità, con il voto anche dell'opposizione e l'impegno su questo anche dell'opposizione, il PEBA. Quindi le cose si fanno insieme, al di là del fatto se le forze politiche che stanno dall'altra parte degli scranni comunali abbiano fatto o meno un comunicato stampa il giorno dopo del PEBA, o se noi abbiamo fatto il comunicato stampa o meno. Questo, diciamo, interessa poco, interessa il gioco di parte della politica, del gioco delle parti, il gioco delle fazioni, e non interessa appunto i cittadini, non va nella direzione dell'interesse generale. Visto che noi andiamo nella direzione dell'interesse generale, pensiamo che tutti dobbiamo stare dalla stessa parte quando si propongono strumenti utili per pianificare la città da qui a 10 anni. È evidente che alla Dispoli ci siano delle criticità, non siamo qui a dispensare colpe agli uni o agli altri, visto che noi appunto entriamo in Consiglio Comunale nel 2022, quindi non facciamo parte, diciamo, né delle precedenti amministrazioni né di quella attuale. Però le criticità sono evidenti, è una città che si è urbanizzata in modo veloce, i cui abitanti sono cresciuti molto in fretta, in cui c'è un traffico sempre più congestionato, in cui, malgrado sia una città pianeggiante, c'è poco spazio ad oggi per la green mobility. Il PUMS mette al centro questo, quindi le modalità di trasporto multimodali, quindi con più modalità di trasporto, cercando di favorire lo shift modale dall'auto privata verso mezzi meno inquinanti e più green. Questo è, diciamo, la vision che contraddistingue la Dispoli attiva e le forze dell'opposizione che insieme a noi hanno portato avanti questa mozione. Se la vision è la stessa, come, diciamo così, testimoniato secondo me dalla consigliera Franca Asciutto, io invito i consiglieri di maggioranza a votare insieme a noi questa mozione, oppure, consigliere Asciutto, le consiglio di trovarsi, diciamo così, un lido politico più affine alle sue predilezioni, perché penso che dove sta non è il posto giusto per lei. Grazie.
Grazie, consigliere Varella. Prego, sindaco.
In politica vale tutto, normalmente. Si può dire un secondo dopo che una persona ha fatto un intervento che quella persona ha detto esattamente l'opposto. Lo vediamo praticamente in ogni seduta di consiglio comunale. Come si può dire che questa amministrazione non è un'amministrazione che ha a cuore la mobilità sostenibile, quando questa amministrazione sta realizzando una pista, un collegamento ciclopedonale che va dal centro città fino all'inizio di via Primo Mantovani, dove si va a innestare su una ciclabile già esistente, che è stata realizzata dalla precedente amministrazione. Un altro percorso ciclopedonale che va verso il sud, quindi collegando Piazza Rossellini a Palo Laziale, dove c'è già una pista ciclabile esistente. Un percorso a Marina di San Nicola, che farà parte della cosiddetta ciclovia tirrenica, quindi collegando da nord a sud la nostra penisola, ovviamente sul versante tirrenico. E quindi si può dire che però questa amministrazione non ha a cuore la mobilità sostenibile. Quando questa amministrazione è l'amministrazione, l'abbiamo visto insomma solamente pochi giorni fa, è l'amministrazione che alla Dispoli per la prima volta ha adempiuto a un obbligo di legge del lontano 1985 forse, di dotarsi di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi se vogliamo guardare al di là della vision e vogliamo invece guardare ai risultati, io direi che poi alla fine contano quelli, e quindi, come ho già detto in precedenza, per quanto riguarda sia gli aspetti relativi alla viabilità, al problema dei parcheggi che della mobilità, mi sembra che questa amministrazione ha già messo in campo o sta già predisponendo gli atti necessari per poter andare a risolvere quei piccoli e grandi problemi, quelle piccole e grandi criticità che ci sono nella nostra città. Poi se questo non basta per qualcuno mi dispiace, ma poi ripeto, poi alla fine quello che conta sono i risultati. Grazie.
Grazie sindaco. Consigliere Marongiu.
In virtù di quello che è stato detto finora, senza ribadire quello che è stato, ma la mozione sul PEBA era stata presentata comunque dalla minoranza, votata all'unanimità, abbiamo visto che è stata tirata in ballo questo discorso. E quindi abbiamo in qualche modo collaborato e siamo stati presenti anche durante la prima passeggiata per cercare di capire insieme tutti gli aspetti critici. E quindi noi non abbiamo contestato il discorso del lavoro sulla sostenibilità, però il piano della mobilità sostenibile, chiedo un attimo di attenzione, orienta la mobilità comunque sostenibile per un arco temporale di 10 anni, un po' come si fa per quanto riguarda l'altro strumento urbanistico. Per cui il nostro auspicio era cercare di raccogliere quelle stanze che avevano letto con estremo favore, quindi è speranza che questa mozione in qualche modo, così come è accaduto per il PEBA, per le comunità energetiche e per altri, potesse essere votata all'unanimità. Quindi noi l'abbiamo presentata in quest'ottica.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Asciutto, che è stata citata dal consigliere Paparella. Prego consigliere Asciutto.
Grazie Presidente. E non è tanto per rispondere al consigliere che, insomma, sicuramente abbiamo la stessa visione di città, ma gli posso dire che la mia visione è la visione di questa amministrazione. Quindi stiamo parlando di programmi e di progetti che auspichiamo di poter portare avanti prima del nostro mandato. Ecco, il PEB è un primo inizio. Poi voglio ricordare che è vero, consigliere, che è stata presentata una mozione sul PEB, ma devo anche dire, come diceva prima il sindaco, noi facciamo le cose, voi presentate le mozioni quando già ce l'abbiamo in iter le cose. Quindi l'abbiamo votata perché avevamo già in corso questo progetto e stavamo già lavorando, non perché lei l'ha presentato, abbiamo realizzato il PEB, è diverso. E la stessa cosa sta succedendo qui, cioè noi abbiamo realizzato il PEB, stiamo realizzando il piano urbano del traffico, abbiamo già sviluppato un programma per il rinnovabile, dell'energia rinnovabile su diversi edifici pubblici. Non è questo un inizio di PIMUS, scusate, di sostenibilità urbana? Allora, o chiamarla come vuole chiamarla, come si chiama, insomma, ecco, è un piano urbano di sostenibilità, accessibilità, di qualità della vita, di qualità della mobilità, di migliorare l'esistenza di una città, ma noi l'abbiamo già iniziato pezzo per pezzo. Poi se vogliamo aggiungere, aggregare tutti questi elementi su cui i nostri uffici stanno lavorando, possiamo dire abbiamo già iniziato anche il PIMUS, va bene? L'abbiamo già iniziato. Però voglio dire, non credo di dover cambiare banco di opposizione perché la penso diversamente dai miei colleghi che si trovano da questa parte. Io lavoro con loro e i nostri progetti, le nostre idee vanno avanti perché siamo una squadra. Quindi, voglio dire, mi demoralizzano le sue affermazioni, ma non sono così. In ogni caso, la pensiamo sicuramente come lei la pensa, come la pensiamo noi, ma dire che abbiamo fatto il PEB perché è stata presentata una mozione non è corretto, noi stavamo già in iter su questo perché avevo già iniziato da tempo il progetto del PEB. Comunque, la sostenibilità e l'ambiente rimane al cuore di tutti come principio principale per poter portare avanti lo sviluppo di una città futura. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione la mozione. Mozione con protocollo numero 34464 del 18 giugno 2024. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. 8 favorevoli. Contrari. 12. Non ci sono astenuti, quindi la mozione è respinta. Abbiamo concluso il tempo a disposizione per quanto riguarda la discussione delle mozioni, quindi procediamo con le interrogazioni. Le interrogazioni vanno in ordine di protocollo, e alcune interrogazioni presentate da alcuni gruppi sono state ritirate. In elenco ve le dico, sono le interrogazioni sulla pista ciclabile presentata dal gruppo civico e quindi viene ritirata, l'interrogazione presentata dalla forza della comunità, l'interrogazione riguarda la pista ciclabile, anche questa viene ritirata. Sì, già stata fatta. L'interrogazione riguarda la risposta orale all'uditorio Massimo Freccia, anche quella l'abbiamo passata. Per quanto riguarda poi la numero 4, è una risposta scritta e riguarda praticamente i fondi del PNRR. Quindi possiamo procedere con la prima interrogazione, che è con protocollo 55912, presentata al gruppo La Dispoli Cambia, e riguarda i lavori di restauro di Torre Flavia. Consigliere Cervo, prego.
Grazie Presidente. L'interrogazione
fornita dal consigliere Amelia Graziano e dal sottoscritto è riferita ai lavori di restauro di Torre Flavia. Naturalmente l'abbiamo presentata e subito dopo, adesso non la sto qui a leggere tutta quanta e vado direttamente in sintesi, questa l'avevamo presentata prima che il sindaco facesse una nota a mezzo di stampa riguardo, come l'ha definita il sindaco, una nuova, anzi non mi ricordo il termine che usò esattamente, su una nuova forma di finanziamento, no? Perché poi è stata un po' arzigogolata la cosa, ma siamo andati a vedere, no? L'interrogazione parla proprio rispetto a il decreto bellezza che il comune si era aggiudicato quei 1.900.000 euro per il restauro di Torre Flavia, e avevamo posto un'interrogazione per il quale motivo nel 2023, anzi fino ad oggi, non era stato fatto alcuna opera di restauro. Poi abbiamo scoperto che tramite una delibera regionale, la 787 se non mi ricordo, non avendo gli occhiali non riesco a leggerla, e il comune di Ladispoli ha chiesto il 12 aprile di quest'anno, il 2024, un nuovo finanziamento per restaurare Torre Flavia. Quindi fondamentalmente tramite la stampa abbiamo scoperto, anzi abbiamo avuto la risposta alla nostra interrogazione, che fondamentalmente i soldi stanziati dalla Presidenza del Consiglio tramite il decreto bellezza, il Comune, anzi quei soldi sono stati definanziati. Si vede che il Comune fondamentalmente nel corso degli anni, dell'anno 2023, non ha seguito correttamente l'iter del bando e quindi ha perso quel montante economico importante per la nostra città. Abbiamo scoperto altresì che fortunatamente la Regione Lazio, che ha a cura il suo territorio, quantomeno ha messo, no, a disposizione del Comune di Rispoli una somma importante di 2 milioni di euro per adeguare questo rifacimento. Il problema nasce dal fatto che, dalla cattiva se non è gestione di quei fondi, perché oggi io mi sono letto la delibera 787, in quella delibera altri comuni hanno avuto l'opportunità di fare altre richieste. Quindi la domanda che oggi poniamo anche noi su questo, è vero che forse riusciamo riuscirà a recuperare quei 2 milioni di euro, ma è pur vero che quei 2 milioni del 2023 li abbiamo persi e oggi avevamo l'opportunità di chiedere altri fondi per coprire altre situazioni che sono critiche per la nostra città. Io faccio l'esempio, mi sono letto una delibera, no? Molti comuni hanno cominciato a risolvere le criticità sugli apparati fognari, oppure su altre situazioni che potrebbero essere, no, sicuramente di impatto per la nostra città. Quindi la vediamo come l'ennesima opportunità mancata per il nostro paese, e sicuramente quella di aver perso i fondi nel decreto bellezza non abbiamo fatto sicuramente una bella figura.
Grazie consigliere Cervo. Sindaco.
No, volevo chiedere qual è la domanda. Se può formalizzare un interrogativo, almeno rispondo, perché almeno.
Prego consigliere Cervo.
La prima domanda, vorremmo sapere anche qual è il motivo per il quale abbiamo perso i fondi.
Questa è una domanda, perché siamo nella fase delle interrogazioni, lei ha fatto tutto un preambolo giusto, per carità, dal suo punto di vista, però aspettavo la domanda per poter rispondere. Ora, purtroppo nell'ambito di quando si amministra una città ci sono tante cose che si fanno, alcune vanno per un percorso lineare, altre hanno un percorso un po' più difficile, e sicuramente questo è il caso dell'opera in questione, un'opera che inizia il suo percorso con la precedente amministrazione, quando ancora il contributo non era stato definitivamente assegnato, ma stavamo in una fase di progettazione, che è stato necessario ottenere tutti i pareri. È stata una cosa anche abbastanza complessa, perché siamo in una zona ipervincolata, ovviamente, parliamo di un bene storico, anch'esso ovviamente tutelato, la sovrintendenza ha posto numerosi vincoli anche sul tipo di restauro da poter effettuare. Per esempio, inizialmente, quando si era parlato già in epoca Paliotta di questo restauro, io, come penso tanti cittadini di Ladispoli, pensavo che Torre Flavia sarebbe stata ristrutturata nella sua originaria consistenza, no? quando invece poi proprio su in posizione della sovrintendenza così di fatto non sarà, perché non sarà l'altezza reale di quella che era una volta Torre Flavia, ma sarà sostanzialmente un piano in meno. Questo perché a detta della sovrintendenza altrimenti avremmo realizzato un falso storico. Però, visto che in Italia contano più le sovrintendenze che i ministeri, così sarà. Al netto di questo, che ovviamente poi ci ha portato ad ottenere il finanziamento, successivamente ci sono stati altri tipi di complessità, su tutte la questione relativa al quadro economico, che come ho anche spiegato in una breve nota stampa, e come sapete bene, perché poi il Consiglio Comunale siamo già venuti con gli atti necessari per fare l'integrazione di circa 700.000 euro, 730.000 euro se non sbaglio, per integrare il quadro economico, perché poi come sapete dal Covid in poi i prezziari sono raddoppiati in alcuni casi, insomma sono aumentati sensibilmente in altri, e quindi è stato necessario integrare la questione economica. Ci sono stati degli avvicendamenti all'interno dell'ufficio tecnico, questo sicuramente ha fatto sì che l'ufficio lavori pubblici non riuscisse a stare al passo con tutte le varie attività che doveva svolgere. Quindi quando lei poi parla di mala gestione dei fondi e si rivolge in maniera così dispregiativa nei confronti del lavoro dell'amministrazione, non si sta rivolgendo a me, si sta rivolgendo nei confronti dei dipendenti dell'ufficio lavori pubblici che lavorano materialmente e producono gli atti. Sostanzialmente l'obbligo, diciamo così, l'obbligazione giuridicamente vincolante doveva essere raggiunta al 31/12/22, se non sbaglio, mentre alla fine la gara è stata aggiudicata, se non erro, a giugno 2023. Premetto che noi non abbiamo mai ricevuto alcun tipo di comunicazione fino al momento in cui non abbiamo aggiudicato i lavori sul fatto che il decreto bellezza fosse stato definanziato. Ma questo è successo per noi, come è successo per altri comuni. E tra l'altro mi preme sottolineare, questo lo faccio con un assoluto senso critico, ripeto, con assoluto senso critico, quanto io non condivida l'operato del Ministero dei Beni Culturali, perché non si è mai visto nella storia che un bando, che ha un bando così importante, tra l'altro dove hanno partecipato centinaia di comuni, non venga concessa neanche la possibilità di slittare di 6 mesi con l'aggiudicazione dei lavori. Anche, cioè, visto che considerate anche tutte le difficoltà che abbiamo dovuto attraversare, soprattutto per dover reperire i fondi per integrare l'opera. Comunque, fatto sta che nel momento in cui sono stati aggiudicati i lavori, abbiamo il tecnico che ha eseguito le procedure, ha comunicato a tutti gli enti che avevano partecipato alla conferenza dei servizi per l'ottenimento dei pareri, che appunto il Comune aveva adempiuto, aveva aggiudicato la gara, e quindi saremmo andati poi a sottoscrivere la firma del contratto. A quel punto siamo stati contattati dal Ministero, che ci informava che il decreto bellezza era stato definanziato. Mai avuta una... non ci si comporta così, se non altro per una questione di correttezza istituzionale, ma soprattutto anche perché stiamo parlando di opere che riguardano beni storici, monumentali, culturali, insomma rilevanti, di tutta la penisola, non solo di questa. Quindi per quanto mi riguarda il comportamento degli uffici del Ministero dei Beni Culturali è stato pessimo, e questo ho avuto modo di dirlo di persona anche non ricordo esattamente il nome, non direttamente al ministro per carità, ma se non erro al suo capo di gabinetto col quale siamo andati a parlare io e l'architetto Giamocante successivamente, quando abbiamo ricevuto questa notizia. Però, come spesso, anzi come insomma, sempre accade in questi casi, non ci si perde d'animo e si cerca di trovare una soluzione alternativa, e noi la soluzione alternativa l'abbiamo trovata sempre attraverso fondi statali, grazie al supporto della Regione Lazio, e quindi nell'ambito della rimodulazione dei fondi di coesione, nell'ambito di un settore specifico di fondi che riguardano la riqualificazione ambientale, siamo riusciti ad ottenere appunto che la Regione Lazio inserisse in questa sua riprogrammazione 2 milioni di euro ad appannaggio del Comune di Ladispoli. Nel frattempo abbiamo dovuto anche ottenere il parere da parte dell'area ambiente, perché comunque sia, come vi dicevo, erano fondi che andavano in quella direzione. Abbiamo ottenuto il parere favorevole dall'area ambiente della Regione Lazio, così che l'opera è stata inserita, come dicevo, in questa rimodulazione. La giunta regionale ha deliberato alcune settimane fa, quindi noi abbiamo fatto la comunicazione subito dopo che è arrivato questo atto. Manca solamente, diciamo così, l'approvazione definitiva da parte del Dipartimento di Coesione, e gli atti sono attualmente, proprio questa mattina ho chiesto informazioni alla luce del fatto che oggi ci saremmo visti, è in fase di istruttoria appunto questo atto da parte del Dipartimento di Coesione. Dal momento in cui poi ci arriverà la comunicazione, che arriverà l'approvazione definitiva da parte del Dipartimento Coesione, potremo sottoscrivere il contratto e poi programmare i lavori con le tempistiche previste, perché comunque ci troviamo, come dicevamo prima, in un'area protetta dove è stato necessario fare la valutazione d'incidenza, quindi c'è un habitat da preservare, quindi i lavori avverranno con le modalità e con le tempistiche che erano stati precedentemente già decisi consultando gli enti preposti. Quindi nonostante questo inciampo che si è verificato, dovremmo credo essere tutti contenti del fatto che comunque l'opera si farà e quindi insomma la nostra città potrà finalmente mettere mani su quello che è il suo simbolo. Poi le schermaglie politiche, le questioni, insomma i giudizi sulle attività ci stanno, per carità, non è certo una bella cosa quando se viene difinanziata un'opera, però mi sento di dire nel caso di specie che le procedure sono state concluse 6 mesi dopo la scadenza, diciamo così, prestabilita. Non sarebbe morto nessuno se il Ministero avesse concesso, come avviene, come diciamo quasi di prassi, qualche mese in più per completare l'opera. Però ecco, l'importante è per completare le procedure di affidamento, che era poi l'obbligazione giuridicamente vincolante, era la sottoscrizione del contratto. Quindi quando ci verrà comunicato, spero presto, che questi fondi sono stati definitivamente approvati, per noi raggiungere l'obbligazione giuridicamente vincolante sarà rende una pura formalità, perché dobbiamo solamente sottoscrivere il contratto con la ditta che abbiamo già individuato con l'espletamento delle procedure. Quindi questo è diciamo stato l'escursus della procedura che abbiamo seguito.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Cervo.
Grazie Presidente, soltanto per precisare che non ho usato, Sindaco, termini dispregiativi nei confronti dei dipendenti comunali o dei funzionari, ho semplicemente detto che questa amministrazione forse ha gestito male i fondi, ha fatto una cattiva gestione. Poi lei, Sindaco, ha una squadra, ha degli assessori, ha una giunta che dovrebbe lavorare e dovrebbe controllare, soprattutto per le deleghe che ha, determinate questioni. E presumo che chi aveva la delega ai lavori pubblici questa cosa la doveva controllare, la doveva verificare. Quindi non è che dobbiamo sempre dare la colpa a qualcun altro. La colpa è di chi amministra in questi casi. Poi forse ho una visione io distorta di questo, però volevo ribadire che non ho mai usato termini dispregiativi in tal senso. Cattiva gestione, la cattiva gestione, ma questo può succedere, no? Può accadere, non è che è qualcosa di dispregiativo.
Grazie consigliere Cervo. Prego Sindaco.
Cioè, lei pensa veramente che il sottoscritto o l'ex assessore De Santis non abbia mai sollecitato gli uffici nel far presente che bisognava bandire la gara, che bisognava andare a accorciare i tempi? Questo è avvenuto ovviamente, ma se poi gli uffici non riescono a rispettare le scadenze, purtroppo noi non è che li possiamo mettere fuori in ginocchio sui ceci. Purtroppo questo succede. In altri casi, magari ne parleremo più tardi, se ti trovi un dipendente che invece fa ostruzionismo, non dico che è stato questo il caso, allora le opere pubbliche subiscono ulteriori slittamenti. Purtroppo di casistiche ce ne sono quante ne volete quando si tratta di questo settore come in altri settori. Purtroppo in quest'opera specifica ci sono stati una serie di problemi, gli uffici non sono riusciti a rispettare le scadenze. E, ripeto, però normalmente, ripeto, non c'è mai questa modalità di lavorare che neanche si comunica o neanche si dà un preavviso. Per esempio fondi PNRR che abbiamo ottenuto insomma diversi milioni di euro, a un certo punto abbiamo ricevuto una comunicazione dal Ministero che non risultavano caricati alcuni documenti e ci informava che se non avessimo provveduto a caricarli avrebbero avviato le procedure per il definanziamento dell'opera. In realtà quei documenti erano già stati pure caricati su un altro profilo di un altro dipendente e quindi poi alla fine tutto è rientrato, ma almeno un minimo di comunicazione c'è stato. Nel caso di specie è stata una volontà politica, lo dico chiaramente perché è quello che mi è stato riportato, è stata una volontà politica quella di definanziare il decreto bellezza, perché evidentemente, e per carità dico anche in maniera legittima, chi in quel momento era al Ministero dei Beni Culturali non vedeva di buon occhio questa iniziativa, evidentemente. E quindi quando è stato il momento di decidere se magari dare ai comuni qualche mese in più per adempiere o definanziare tutto quello che al momento non era stato portato a termine, hanno scelto di fare questo. Io non ho condiviso questa scelta, chiaramente io non faccio né il Ministro dei Beni Culturali né il Presidente del Consiglio, chiaramente quindi noi ci rimettiamo a quelle che sono le decisioni, però in quel caso specifico è stato deciso così, sbagliando, altri comuni purtroppo si sono trovati nelle stesse condizioni e si trovano nelle stesse condizioni. Però ripeto, non è che noi da parte nostra ci eravamo dimenticati del fatto che dovessimo restaurare Torre Flavia e in più occasioni abbiamo sollecitato gli uffici ad adempiere, purtroppo non sono arrivati nei tempi previsti e è andata in questo modo, però alla fine della fiera vorrei dire che l'importante al di là di tutto è che siamo riusciti a rimettere l'opera sui giusti binari e che se Dio vuole entro il mese di novembre arriverà questa approvazione definitiva dei fondi di coesione e finalmente possiamo sottoscrivere il contratto e avviare il cronoprogramma. Alla fine penso che quello che conta di più per me, per la maggioranza, pure per l'opposizione, pure per, ovviamente per chi ci ascolta da casa. Io non ho detto che lei si è rivolto in maniera dispregiativa direttamente nei confronti dei dipendenti, ma nel momento in cui lei critica il lavoro che è stato fatto male, le sto dicendo che in realtà il lavoro materiale non è che lo faccio io, noi come organo politico abbiamo il potere di indirizzo e il potere gestionale ce l'hanno gli uffici. Purtroppo in ogni caso, in qualche caso gli uffici non riescono ad andare a rispettare le tempistiche previste. Questo è stato un caso di quelli. Però poi alla fine conta il risultato. E il risultato è non avevamo un ministro amico, però non c'è più. Il ministro non c'è più. Sarà stato il karma? Così la prossima volta impara a definanziare Torre Flavia. Non ho amicizie così altolocate, mi dispiace.
Grazie sindaco. Procediamo con l'interrogazione successiva con protocollo 55916 presentata sempre dal gruppo La Dispoli Cambia. Pulizia delle cadetoie, espone consigliere Mollica.
Grazie presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Vado veloce perché così anche gli altri consiglieri hanno la possibilità di fare le altre interrogazioni. Desidero portare all'attenzione di questo consiglio un tema fondamentale importanza per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini, la pulizia delle cadetoie sul nostro territorio comunale. Nello scorso mese, ma in realtà non è scorso perché parliamo già di settembre, abbiamo assistito a due temporali di forte intensità che hanno causato allagamenti in diverse zone della nostra città, compromettendo la sicurezza delle abitazioni e delle strade. Questo ci porta a chiederci dove sono state le azioni preventive che avrebbero dovuto essere intraprese per evitare tali eventi, pur comprendendo che non possiamo attribuire la responsabilità dei fenomeni meteorologici avversi all'amministrazione. È inaccettabile che ci si trovi di fronte a una situazione di emergenza a causa della trascuratezza nella manutenzione delle cadetoie. Questa mancanza di attenzione e cura per la cosa pubblica mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione. Pertanto si chiede quali azioni sono state intraprese fino ad oggi per garantire la pulizia e la manutenzione delle cadetoie. È prevista un'attività di monitoraggio e verifica delle condizioni delle cadetoie, specialmente dopo eventi meteorologici significativi. E quali misure intende adottare l'amministrazione per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro? Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mollica. Su questa interrogazione risponde l'assessore Pierini. Prego assessore.
Sì, buonasera a tutti innanzitutto. No, si figuri, ci mancherebbe, anzi mi dà l'opportunità, se no poi insomma uno sta qui si annoia pure, quindi è giusto che venga chiamato in causa ogni tanto, almeno diciamo abbiamo la possibilità di farci ascoltare. Allora, ovviamente al di là, insomma io senza fare polemica sulle considerazioni che questa mozione comporta, ovviamente devo chiaramente dire che la pulizia dei cadetoie, noi abbiamo un servizio ad hoc di manutenzione che prevede determinati interventi durante tutto l'anno, non in un periodo specifico ma durante tutto l'anno, e che ciclicamente facciamo e che diciamo se non arriva a pulire il 100% delle cadetoie annualmente, comunque io credo che siamo molto vicino a questo risultato. Per dimostrare questo io adesso le do, mi scuso un po' col Consiglio Comunale, però voglio essere preciso e lungo e vorrei praticamente linkarvi tutti i report data per data e vie per vie in cui abbiamo fatto degli interventi fatti nel 2024, proprio per rendere l'idea all'accuratezza che noi abbiamo in questo fenomeno, perché l'attenzione, la preoccupazione che la consigliera Mollica e il consigliere Cervo giustamente richiamavano nella mozione stanno molto a cuore anche a noi. Per cui noi abbiamo cominciato nel 2024 con un primo intervento il 26 di febbraio e abbiamo fatto praticamente, vi vado via per via, non vi vado alla singola caridoia, sennò veramente diventerebbe monopolizzante la serata. Comunque, per farvi capire, il 26 febbraio abbiamo fatto via Catania, via Spinelli, via Livorno, via Ancona, via Londra, poi abbiamo fatto via Claudia, via Fumaroli, via l'Italia, via Trieste, via Palermo, via Fiume, via Ugo Foscolo, via Milazzo, via Taranto, via La Spezia, via Delfini, piazzale delle Sirene, piazzale del... Questo è il 27, siamo passati al via l'Italia, come dicevo prima, via Trieste e quelle altre vie. Il 28, via Milazzo, via Taranto, via La Spezia, via dei Delfini. Il 29, lungomare Marina di Palo, e potrei così continuare, lungomare Regina Elena, lungomare e via Trento. Poi siamo il primo di marzo, abbiamo fatto via Siracusa, via Caltagirone, via Teotorino, via Ravello, via Capua, via Messico, via Napoli. Questo per dire che questi interventi li sto citando un po' tutti per far capire che sono fatti su tutta la città e non è che ci concentriamo solo in una parte. Poi siamo tornati a maggio, quindi il 6 maggio abbiamo fatto via Lazio, via Kennedy, via Odescalchi. Il 7 abbiamo ritornati su via l'Italia, via Anzio, via delle Viole, via dei Gladioli, via dei Glicini. L'8 maggio abbiamo fatto di nuovo via Ruspoli, via Torre Perla, quindi la zona Cerevetus, via Domitilla, via dei Delfini, largo Botticelli. Il 10 maggio via Firenze, via l'Europa, via l'America, via Florida. L'11 maggio il trasporto e scarico dei rifiuti, perché mi hanno segnato pure questo, logicamente una volta pulite le caritorie vanno trasportati e scaricati pure i rifiuti. Il 10 luglio abbiamo fatto via Cavour, via D'Annunzio, via Giovanni XXIII, via Alcide De Gasperi. L'11 luglio via Benedetto Croce, via Fratelli Carioli, via Fratelli Bandiera e via Giuseppe Mazzini. Il 12 luglio via Kennedy di nuovo, lungomare Regina Elena, piazza Rossellini e via Claudia, via Latina, via Torromila. Il 15 di luglio via Taranto, via Claudia, via De Gasperi, via Ugo Foscolo. Il 16 via Lisbona, via Torre Perla, via Firenze, via Claudia, via Ugo Foscolo e Ponte. Poi siamo passati a settembre e qui abbiamo ricominciato un'attività anche un po' più impegnativa, perché settembre cominciamo a avvicinarsi nei periodi un po' più critici, e qui pure abbiamo fatto tutta una serie di vie: via Odescalchi, via Taranto, via Berna, via Vienna, via Ancona di nuovo, via Parigi, via De Gasperi, via Nino Bizio, via Toti, via delle Azalee, via Gentile, via del Mare, via Virginia, via Le Montana. Questi interventi dal 17 settembre sono terminati il 27 di settembre. Siamo arrivati fino al 14 ottobre, dove abbiamo fatto via Taranto, via Firenze, via dell'Illà, via dei Mughetti, via dei Gelsomini e via delle Taglie. Questo per dire che, questa è l'attività che normalmente facciamo nella nostra città di pulizia delle caditoie, e qui parliamo di pulizia con autospurgo, cioè quindi apertura della caditoia, aspirazione e pulizia di tutto quello che c'è dentro. Cosa diversa, ovviamente, il servizio di spazzamento normale si dovrebbe garantire lo spazzamento della superficie della caditoia, quindi quello che è un altro lavoro. Questi interventi specifici che vi ho appena elencati sono quelli di pulizia con l'autospurgo della caditoia. Ovviamente poi laddove ci arrivano segnalazioni dell'ufficio manutenzioni, dell'ufficio della polizia urbana, di singoli cittadini di particolare criticità sulla singola caditoia, interveniamo con l'intervento singolo, normalmente sempre questo, quando laddove c'è necessario. Questa è l'attività che noi facciamo normalmente, che è stata fatta nel 2024. Poi, ovviamente, gli eventi che si sono susseguiti non ci mettono al riparo dagli allagamenti, anche perché, considerate che le caditoie, anche se sono pulite, c'è un impianto fognario che deve poter ricevere e che quando arrivano quantità di acqua che sono al di sopra della portata dell'impianto fognario, entriamo in un altro, in un'altra problematica, perché chiaramente la nostra città è costruita, è strutturata, i nostri impianti fognari sono strutturati, pensati e costruiti su dei parametri che oggi ci rendiamo conto purtroppo che non sono più attuali e non sono in grado di reggere. Magari bastasse incrementare la pulizia delle caditoie per risolvere i problemi delle acque meteoriche, purtroppo non è così. Comunque noi facciamo quello che riteniamo opportuno, quello che diciamo la buona manutenzione richiede, la facciamo con puntualità, poi e questo insomma diciamo è inconfutabile, perché questi report che le ho letto non sono solamente dei report che ci vengono dati con diciamo delle semplice elencazione di interventi, ma sono corredati di prove fotografiche che sono a disposizione ovviamente dei consiglieri, qualora ne facciano richiesta, vi possono essere ovviamente inviati. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Mollica.
Sì, grazie Presidente. Grazie Assessore, perché è sempre presente lei ed è sempre puntuale nella risposta, però purtroppo anche questa volta devo controbatterla, perché questo report che lei ha fatto a me non mi rincuora per niente, perché vuol dire che sono stati fatti male, perché anch'io ho un report fotografico, perché se sono stati fatti tutti questi interventi, quindi immagino, no, con i costi a discapito dei cittadini, che ben venga, perché la manutenzione debba essere fatta, però se i risultati sono quelli del 9 settembre è un problema. Forse c'è qualche cosa che va controllata, forse c'è qualche cosa che vada fatta meglio, forse c'è qualche cosa che vada migliorata, cambiata, perché io le ricordo che l'8 settembre c'è stata la prima burianata d'acqua molto pesante, ovviamente a Dispoli, a cui non sto addossando la colpa all'amministrazione, però ci sono stati cittadini al Cerreto, al Miami, che hanno buttato intere sale hobby. Gente che ha buttato anche la macchina, e non parliamo del Miami e Cerreto, parliamo di macchine che erano parcheggiate lungomare, a via Firenze, a via Torino. Quindi forse sono interventi che vanno migliorati, forse vanno controllati, perché se è dal 26 febbraio che noi facciamo questi interventi, lei giustamente me li ha elencati tutti, forse c'è qualche problema, perché questi interventi i cittadini li pagano, e una volta che vanno pagati devono essere fatti a regola d'arte. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mollica. Prego Assessore.
Purtroppo consigliera, devo dirle a malincuore che il problema magari fosse fatti male gli interventi, magari, perché si risolverebbe facendoli bene. Purtroppo gli interventi sono fatti bene, ripeto, e sono fatti con tanto di controllo e corredati da prova fotografica. Il problema, e poi non è che io voglio essere quello che guarda il vicino, il male del vicino, come si dice, mal comune mezzo gaudio, non mi appartiene. Però insomma, basta vedere quello che è successo a Civitavecchia, quello che è successo a Fiumicino, quello che è successo in altre zone. Il problema, ma magari fosse Uriega di Doglie, il problema è che noi oggi viviamo in una condizione, senza per andare insomma in zone un po' più lontano, altro che macchine, altro che qualche sala hobby allagata. Noi ci dovremmo, tra virgolette, lo dico veramente con la morte nel cuore, pure ritenersi fortunati di quello che, dei pochi danni che ci abbiamo avuto. Ripeto, non è che, insomma, basta leggere le cronache, non è che ci vuole chissà che cosa. Purtroppo ci abbiamo dei sistemi fognari che sono inadeguati. Questa è la verità, che purtroppo sono inadeguati rispetto alle mole di acque e la velocità e la quantità d'acqua che viene oggi riversata rispetto a quello che si pensava e si faceva in passato. Noi la domanda che ci dovremmo porre è quella, e che ci bisognerebbe cominciare a pensare che le nostre città hanno bisogno di un adeguamento di tutta l'intera rete fognante che ci consenta di poter far fronte a questi interventi. Magari fosse così semplice pulire i caritoi e risolvessimo il problema, che va fatto meglio e tutto è migliorabile, per amor di Dio, ci metteremo ancora più impegno perché sì che questi interventi siano fatti bene, ma le assicuro che il problema non sta lì.
Grazie Assessore. Prima di passare la parola al consigliere Cervo, chiedo a tutti i presenti di moderare la durata degli interventi in modo tale da concludere la discussione e le ultime interrogazioni. Prego, consigliere Cervo.
Grazie Presidente, sempre puntuale. Con l'opposizione mi ha rubato la battuta la consigliera Mollica. No, Assessore, a me preoccupa ancora di lei, più parla e più mi preoccupa, nel senso che poi voi da una parte la soluzione me l'ha data. Nel senso che al di là del fatto che l'igiene urbana, la sensazione è che non venga fatta in maniera puntuale, perché la sensazione che hanno i cittadini è quella di avere comunque una città non proprio pulita, però lei ha messo un tema centrale che questa opposizione ha evidenziato più e più volte in quest'ultimo anno, che è quello poi della rete fognaria, ed è quello della sovrappopolazione che la Dispoli sta avendo rispetto alle costruzioni, ai piani integrati che avete approvato in quest'ultimo anno. Ciò significa che state ammettendo il fatto che più mettiamo cemento su questa città e più le fogne andranno in sofferenza. Quindi cosa facciamo? Continuiamo ad approvare i piani integrati, così le fogne avranno maggiori problemi e così avremo un allagamento come altre città, come lei diceva, e così siamo al pari degli altri.
Grazie consigliere Cervo. Procediamo con l'interrogazione successiva. Prego assessore, chiesto la parola. Prego.
Perché il consigliere Cervo si preoccupa, però probabilmente ha interpretato male le mie parole, o comunque le interpretate come lui gli faceva più comodo, ovviamente. È proprio il contrario invece, pensa un po', a proposito di vision, no? Che si diceva prima, no? Io ho un'altra vision rispetto alla sua, è proprio il contrario, cioè nel senso, intanto noi soffriamo nelle zone già edificate, quindi voglio dire, quindi stiamo soffrendo, poi parliamo di impianti fognari in maniera impropria perché parliamo di raccolta di acque meteoriche, quindi l'impianto fognario è un'altra cosa. È proprio perché probabilmente quando invece oggi si concepisce un nuovo insediamento, un nuovo quartiere, si concepisce con delle modalità che queste, anzi, per certi versi potrebbero anche aiutare zone che stanno in difficoltà, perché si concepiscono con una vision, come diceva prima il consigliere Paparella, completamente nuova, diversa, più adeguata e attuale ai tempi, per cui vede, è l'esatto contrario rispetto a quello che dice lei. Ha voluto mischiare due questioni che non c'entrano assolutissimamente nulla, facendosi a mio avviso anche un autogol, perché poi alla fine sta dicendo proprio l'esatto contrario di quello che è la realtà.
Grazie Assessore. Procediamo con l'interrogazione successiva con protocollo 56116 del 3 ottobre, presentata al gruppo La Dispoli Cambia. Chiedono aggiornamenti in materia di cassette d'acqua. Prego, consigliere Cervo.
Prego. La leggo io, grazie. Allora, premesso che nel mese di luglio 2023 ho già sollevato la questione delle cassette dell'acqua nel nostro comune, richiedendo aggiornamenti sullo stato di installazione. Ricordo bene sia la risposta del consigliere Moretti che quella del sindaco, che si limitò a dire che l'avrebbe votata contraria, essendo quella un'attività già posta in essere dall'amministrazione. Poco importa, il problema è che per l'installazione delle due cassette dell'acqua nessuno mette pressione ad ACEA, infatti sono già trascorsi 2 anni e delle cassette d'acqua non si vede neanche l'ombra. Considerato che ad oggi molti cittadini continuano a recarsi nella vicina Cervetri per usufruire del servizio gratuito delle cassette dell'acqua, privandosi di un servizio che riteniamo fondamentale e che tale dovrebbe essere a disposizione della comunità. Ricordo a questa amministrazione che l'acqua è un bene comune essenziale e la sua accessibilità deve essere garantita a tutti i cittadini. Si chiede di conoscere a che punto è il progetto e quali sono le tempistiche per l'installazione delle cassette e inoltre vorremmo sapere se è stato fatto un sollecito scritto ad Acea per la questione, al fine di garantire a tutta la comunità questo servizio fondamentale senza dover ricorrere a località limitrofe.
Grazie consigliere Mollica. Consigliere Moretti.
Grazie Presidente. Sì, se non ricordo male avevo già dato qualche informazione nei giorni passati qui in Aula Consiliare sull'evoluzione della vicenda delle casette dell'acqua. Dunque, le casette dell'acqua, ricorderete, la Flavia ha dovuto dismetterle perché ovviamente ha ceduto il servizio e Acea per contratto da convenzione deve garantirne in gestione due perché ne può dare una ogni 20.000 abitanti. Ci siamo messi in contatto con Acea subito, abbiamo fatto la richiesta e per la prima siamo in fase quasi conclusiva, solo che si è creato un problema che riguarda la rimozione di quella esistente. Quella esistente non si è capito bene di chi sia di proprietà, sembra di Flavia Servizi e Flavia Servizi dovrebbe provvedere alla rimozione. La procedura è andata a buon fine per quanto riguarda i sopralluoghi, quindi gli allacci, le utenze dell'acqua stessa e della corrente che è necessaria in questo caso, la piattaforma di cemento che c'è sotto può essere riutilizzata, quello che deve andare via è la casetta nella sua completezza, quella vecchia, e per fare questo Flavia deve organizzarsi perché a quanto pare è di proprietà di Flavia. Quindi stiamo aspettando che Flavia in qualche modo trovi le risorse, non abbiamo un'idea dei tempi perché devo essere sincero, la pressione la devo mettere su due fronti, da una parte a Flavia perché è una nostra partecipata e quindi mettere pressione alla partecipata è giusto sì, ma deve avere anche le risorse per poter intervenire, dall'altra Acea invece secondo me ad Acea devo mettere pressione per altri versi perché una l'ha garantita subito e l'altra che abbiamo individuato sta nicchiando secondo me, insomma sta perdendo tempo. Avremmo anche lì il problema della rimozione della casetta comunque, esatto. E non è una cosa da poco perché rimuovere le casette significa se troviamo chi se le prende perché può riutilizzarle, le diamo via come tali, anche regalandole. Se invece diventano un rifiuto speciale, quindi va smaltito con tutti i crismi delle demolizioni. All'interno sono presenti ancora delle bombole di CO2 e tutti i sistemi di refrigerazione, anche quelli andrebbero smaltiti. Non è una cosa proprio semplice, devo essere sincero. E nonostante questo, insomma, ci stiamo mettendo la migliore volontà, perché capisco che per tanti cittadini è un servizio. Però voglio ricordare a tutti, lo facevo prima e lo faccio tuttora, perché anche se la gestione diventerà di Acea, quelle casette distribuiscono la stessa acqua che esce dai rubinetti. Quindi se la prendono refrigerata e leggermente gassata, quella è un in più, ma la pagano, e la pagherebbero in questo caso se dessimo noi il servizio. Nel caso di Acea il servizio è gratuito, ma non è refrigerata né gassata, quindi bisogna essere consapevoli che esce la stessa acqua che esce dai rubinetti, tanto per capirci. E invece se le gestissimo noi potremmo dare questo servizio aggiuntivo. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Prego consigliere Mollica.
Grazie consigliere Moretti. Solo una domanda, ma non è possibile farle a fianco? Cioè dobbiamo aspettare che Flavia vada a prendere, cioè sono già trascorsi 2 anni, magari a fianco non è possibile perché comunque dobbiamo...
A fianco dovremmo mettere un'altra platea di cemento grande quanto quella che c'è già, insomma è un'opera pubblica, è un lavoro, francamente se si può riutilizzare, visto che stanno tutte quante in aree verdi, se riusciamo a riutilizzare il cemento che c'è, francamente è meglio. Com'è? Allora, la prima che deve essere installata è questa qui in via Firenze e l'altra è quella su in via l'Europa, all'angolo, vabbè, insomma avete capito, vicino alla rotatoria.
Grazie. Procediamo con l'interrogazione successiva, con protocollo 57897 del 10 ottobre, presentata al gruppo La Dispoliattiva. L'interrogazione riguarda l'iter e i fondi stanziati per il progetto di difesa degli allagamenti nei quartieri Miami e Cerredo. Consigliere Paparella, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa è un'interrogazione che ci tengo a dirlo, diciamo così, viene da un lavoro che abbiamo fatto, che ha richiesto un po' di mesi, perché l'iter, diciamo, a cui fa riferimento è un iter che ha una storia piuttosto datata, e parte addirittura da un finanziamento, un contributo della Regione Lazio arrivato nel 2004 dopo eventi che sicuramente l'assessore Pierini si ricorderà a proposito di alluvioni, eventi avversi nel 2003 che allagò, diciamo, tantissime sale hobby dei quartieri Miami e il Cerreto. La Regione Lazio stanziò 1 milione di euro. Ebbene, da quel momento in poi parte un iter, a un certo punto viene anche aggiudicata la gara, dopodiché, diciamo così, la ditta, c'è stata la necessità di riprovvedere di nuovo a fare la gara perché cambiò anche il progetto, venne adeguato il progetto, venne approvato il progetto definitivo, furono spesi circa 75.000 euro per la pianificazione e tutto ciò che sono le spese di carattere tecnico per progettare l'opera. E a un certo punto tutto improvvisamente, si ferma. La RUP, che per la maggior parte del tempo ha avuto in carico l'opera, in realtà fa tutti gli adempimenti di sua competenza, ma cercando di mandarla avanti, vengono fatti tutta una serie di atti che descriviamo nell'interrogazione, ma non viene superato l'unica cosa che bisognava fare, cioè un esproprio che consentisse la servitù su delle aree dove doveva passare quest'opera, appunto, che andava a mitigare fortemente il rischio a migliorare le insufficienze del sistema di drenaggio delle acque meteoriche in quelle zone lì, quindi soprattutto la parte del Miami e anche una parte di Cerreto. Leggo l'interrogazione che ripercorre in modo anche più cronologicamente lineare quanto ho appena detto, poi magari aggiungiamo qualcosa. Allora, l'interrogazione è la seguente: premesso che il progetto di difesa degli allagamenti nei quartieri Miami e Cerreto è stato avviato con l'obiettivo di mitigare i rischi idrogeologici per la popolazione residente, che la mancata mitigazione di tali rischi rappresenta un pericolo grave che in diverse occasioni ha provocato danni ingenti ai cittadini residenti nella parte bassa del quartiere Miami, con episodi documentati durante l'alluvione del 2003 nell'agosto 2013 e ancora a giugno e settembre 2017, che con delibera 194 del 20 ottobre 2015 l'allora amministrazione Paliotta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di protezione degli allagamenti dei quartieri Miami e Cerreto, potenziamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche, che l'ente ha avviato e concluso positivamente la conferenza dei servizi ottenendo i pareri in nulla osta necessari per procedere all'affidamento e alla successiva cantierizzazione, che il progetto risulta già finanziato per un totale di 1,3 milioni di euro, che essendo inutilizzati confluiscono nell'avanzo di amministrazione, aggiungo ormai da diversi anni, che per la fase di progettazione e per i vari rilievi necessari l'ente ha già speso circa 75.000 euro, che con determinazione dirigenziale 549 del 9 aprile 2019 l'amministrazione Grando aveva tentato di riavviare l'iter riaffidando l'incarico al precedente RUP, il quale ha più volte sottolineato con relazioni e comunicazioni ufficiali ai protocolli 35858 del 2018, 59981 del 2019 l'urgenza di riavviare il progetto e risolvere le criticità legate alla procedura di esproprio, che con determinazione numero 549 del 2020 il RUP ha evidenziato gravi mancanze da parte dell'ente, tra cui l'assenza di un ufficio dedicato agli espropri, la mancanza di autonomia nella gestione della spesa e l'eccessiva stasi dell'opera, che potrebbe comprometterne la qualità. In virtù di queste problematiche, poiché il RUP è esposto a possibili procedimenti amministrativi, oltre che eventuali ripercussioni risarcitorie civili e accertamenti penali, il medesimo ha rassegnato poi le dimissioni, denunciando l'inerzia dell'amministrazione su questo punto. Secondo il piano per l'assetto idrogeologico, il PAI, l'area di cui parliamo è classificata come pericolo inondazioni con grado A1, che nonostante i fondi stanziati e le procedure avviate, il progetto in una fase di stallo che espone i quartieri Miami a Cerreto a gravi rischi idrogeologici e quindi problemi ai cittadini, sale hobby allagate e danni per centinaia di migliaia di euro, che il ritardo nella realizzazione dell'opera rappresenta una potenziale minaccia per la sicurezza dei cittadini e può comportare ulteriori costi, oltre a esporre l'amministrazione a possibili responsabilità civili e penali in caso di danni a persone o a cose, che il RUP dimissionario ha già evidenziato l'incapacità dell'amministrazione di superare gli ostacoli burocratici, in particolare la mancanza di un ufficio espropri, lasciando il progetto in uno stato di impasse, si interroga l'amministrazione comunale per sapere per quale motivo il progetto già approvato e con fondi stanziati non è stato in questi anni, ripetiamo dal 2015, non è stato portato a compimento, nonostante le reiterate segnalazioni del precedente RUP e l'evidente situazione di rischio per i cittadini, che richiede un'attuazione tempestiva. Se l'amministrazione abbia provveduto all'individuazione di un ufficio per gli espropri e di un dirigente preposto al fine di risolvere quelle problematiche che stanno bloccando l'avanzamento del progetto. Quali misure immediate e preventive siano state adottate nelle more dell'approvazione definitiva del progetto per ridurre anche solo temporaneamente il rischio di allagamenti e garantire un minimo di sicurezza ai quartieri coinvolti. Quali siano stati, nell'ambito dell'interlocuzione con Aceato 2, che l'amministrazione ha portato avanti dal luglio 2019 fino alla cessione del sistema idrico integrato del 30 settembre 2022, gli accordi presi con Acea riguardo il progetto di difesa degli allagamenti nei quartieri Miami e Cerreto? Per quale motivo questi interventi non siano stati inseriti fra gli investimenti indifferibili di cui il Comune si è fatto carico, salvo poi ottenerne il rimborso da parte di Acea? Se l'amministrazione abbia valutato le conseguenze legali legate al ritardo nell'attuazione del progetto, sia in termini di responsabilità civili, sia rispetto a eventuali sanzioni amministrative o risarcimenti in caso di danni derivanti dall'inadempimento. Se visto che l'eccessiva stasi dell'opera potrebbe inficiarne la qualità e alla luce dei ritardi accumulati e delle possibili variazioni ambientali e climatiche intervenute, rispetto al momento della progettazione iniziale sono state condotte verifiche tecniche aggiornate sui rischi idrogeologici. È evidente appunto che il tempo è passato, non è stato fatto nulla, ripetiamo che quest'opera era stata definita dalla stessa giunta comunale come un'opera indifferibile e urgente, che è stata finanziata dalla Regione Lazio a questo scopo e abbiamo in cassa circa 1 milione di euro della Regione Lazio per fare quest'opera, quindi speriamo insomma in questa sede di poter finalmente avere una risposta e poter dare una risposta ai tanti cittadini che ci hanno posto questo problema. Ci tengo anche a precisare che qualche anno fa era stata fatta una raccolta di firme da parte di un centinaio di cittadini, soprattutto della parte bassa del Miami, che sono stati forse quelli più impattati nel corso degli anni dalle varie alluvioni che ci sono state. E non è successo niente, non si è risolto niente, non è stato fatto né il progetto completo, che è quello di cui parliamo nell'interrogazione, né diciamo degli interventi un pochino più diciamo così lievi, ma che potrebbero comunque mitigare il problema che lì si crea. Quindi grazie, aspettiamo la risposta.
Grazie consigliere Pavarella. Assessore Pierini, prego.
Allora, l'interrogazione pone diverse questioni, io cerco insomma di rispondere a quelle più che posso, ma soprattutto io credo che quello che interessi poi più di tutti è anche lo stato attuale delle cose, insomma, voglio dire, al di là di quello che può essere successo negli anni scorsi. Allora, per quanto riguarda lo stato attuale della situazione, diciamo che devo dire, come ricordava prima il sindaco, il nostro ufficio tecnico è stato ristrutturato recentemente e si è dotato di una figura dirigenziale che di fatto ha preso in mano l'ufficio formalmente da fine luglio, ma insomma in realtà dai primi di settembre. E al dirigente, su indicazione del sindaco ovviamente, è stata una delle priorità a cui sono stati affidati è capire lo stato dell'arte di quest'opera e cercare di portarla a compimento nel più breve tempo possibile. Allora, insieme allo stesso, insomma, ha fatto delle considerazioni una volta ha visto le prime cose che insomma condivido con voi questa sera. Allora, intanto di tutto è opportuno premettere che il codice dei contratti prevede che RUP possa rinunciare al carico solo per circostanze eccezionali che impediscono lo svolgimento del compito. Comunque, della volontà del dimissionario RUP, l'attuale dirigente dell'area quarta, lavori pubblici e manutenzione, avendo previsto rivestire il ruolo di responsabile del ai sensi di decreto legge 36 del 2023. Nell'ambito del ruolo del RUP, e qui rispondo alla prima. Rispondo, sì, poi si è rotta pure la cosetta qui. Dicevo, nell'ambito del ruolo del RUP, qui per rispondere alla domanda che poneva prima sulle questioni dell'ufficio esproprio, eccetera, potranno essere attivate tutte le procedure previste per dar seguito ai lavori, compreso le procedure d'esproprio delle aree private interessate all'intervento. Quindi il RUP può tranquillamente, poteva e può tranquillamente procedere a questo aspetto. Quindi adesso con la nomina evidentemente del nuovo RUP si darà impulso anche rispetto a questa questione. Il tema comunque odierno è quello comunque da affrontare, è quello dell'attualizzazione del progetto alla luce soprattutto delle mutate confermazioni dell'area, ma anche dalle condizioni economiche contenute nel prezziario della reazione Regione Lazio ad oggi in vigore. Sarebbe quindi impensabile affrontare una procedura di gara con un progetto il cui compito estimativo risale al 2015. Ovviamente questo per dire che cosa? Che oggi la problematica che ci troviamo di fronte è l'attualizzazione del progetto più imminente e più diciamo sulla quale si sta lavorando. Quindi l'attualizzazione del progetto può diciamo prevedere due fasi. Noi potremmo e dovremmo sicuramente incaricare un tecnico che o da un lato noi da una prima stima fatta a pallettoni attualizzando il computo metrico vecchio così come ad oggi passiamo da quello che era la cifra iniziale di un milione, quello che era disponibile da 1,3 milioni, già così sic et simpliciter a 1,5 milioni, oltre 1,5 milioni, quindi già abbiamo quel tema. Ovviamente insieme all'attualizzazione dei semplici costi, secondo il giudizio insomma della nostra attuale area tecnica, va attualizzato un po' anche il progetto sotto il profilo tecnico. Ora oggi noi abbiamo due opportunità, quindi incaricare sicuramente quello che stiamo facendo in questi tempi, un nuovo, diciamo un tecnico specializzato, probabilmente un ingegnere idraulico, che ci possa fare o un'attualizzazione del progetto così come sta, perché questo era un progetto in fase, come avete ricordato voi, in fase esecutiva, quindi o attualizza quel progetto sia sotto il profilo tecnico che il profilo economico, la fase esecutiva, e quindi poi procedere di conseguenza alla gara, oppure oggi il nuovo codice ci consente anche un'altra strada, che è quella di procedere all'attualizzazione del progetto a un livello inferiore, che è quello diciamo definitivo, dove c'è la compatibilità sempre tecnico-economica, e portare in gara un progetto in appalto integrato, diciamo quindi utilizzando la procedura dell'appalto integrato, dove a quel punto poi l'impresa aggiudicataria ci avrà l'onere del progettazione definitiva e anche l'onere, così come Ruisso Alconici, direttamente degli espropri. Questa è una valutazione che si sta facendo in questi mesi, l'intenzione dell'amministrazione è quella di incaricare sicuramente prima della fine dell'anno un nuovo tecnico che proceda di conseguenza in un senso o nell'altro, e nei primi mesi del 2025 arrivare alla definizione dell'attualizzazione del progetto e bandire la gara. Diciamo, senza voler diciamo essere venditori di cose che poi di irrealizzabile, diciamo che nel primo semestre del 2025 noi crediamo di essere in grado di poter bandire la gara, quindi per poter poi diciamo dar corso i lavori insomma nel secondo semestre del 2025. Queste un po' sono le previsioni realistiche sullo stato dell'opera, che condividiamo ovviamente con l'ufficio lavori pubblici attuale. Questo è poi, non so poi se ci sono altre questioni su cui possiamo intervenire, ma insomma io credo che la cosa più importante, ritornando al discorso di prima, queste sono le cose su cui bisogna intervenire per far fronte ai fenomeni di cui dicevamo prima. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche l'Assessore Pierini che, diciamo così, ci ha da una parte confortato sul fatto che comunque l'amministrazione si stia impegnando su questo piano e non intenda lasciarlo lettera morta fino alla scadenza del mandato. D'altra parte però devo anche dire una serie di cose, e non è da oggi o dall'anno scorso, da quando l'assessore Pierini si occupa di questo settore, che questa amministrazione insella. Sono ormai 7 anni. Quindi la questione se il RUP potesse o non potesse dimettersi la lascio sinceramente ad altri, non mi interessa approfondirla. Ma non mi interessa parlare del fatto se il RUP possa o non possa dimettersi, questo si vedrà insomma eventualmente in altre sedi, a me questo non interessa assolutamente. Il punto è che se dal punto di vista politico l'amministrazione riscontra che un'opera importante, definita indifferibile e urgente, con ricadute sulla sicurezza anche delle persone, è bloccata, dovrebbe far qualcosa politicamente per sbloccarla, perché altrimenti si finisce per in qualche modo scaricare sempre sui tecnici e sugli uffici l'incapacità politica. Scusi assessore Perini, ovviamente non mi riferisco a lei che ha preso il settore l'altro ieri, cioè almeno relativamente a questa amministrazione. Quindi però la politica è questo, è anche responsabilità. C'è una responsabilità politica ad aver tenuto quest'opera ferma per 7 anni, mentre invece abbiamo visto altre opere, forse meno utili, anzi no, sicuramente meno utili alla collettività, e che di certo non vanno a tutelare i cittadini dalle inondazioni o dalle alluvioni, che sono andate avanti a sprombattuto nel giro di pochissime settimane. Piani integrati e così via, piani particolareggiati che hanno visto la luce in pochissime settimane. Su quello c'è stata una volontà politica ferrea, implacabile. Su un'opera di questo tipo, finanziata già, che viene da una serie di eventi avversi che minacciano di ripetersi, cioè, non l'ha detto Paparella con la sua vision, come piace dire a voi, ma l'ha detto l'assessore Perini poco fa. Prima ancora che discutessimo questa interrogazione, l'assessore Perini ha detto: qui alla Dispoli siamo fortunati, perché visti gli eventi avversi che si verificano dappertutto, ricordo che in Italia nel 2023 gli eventi meteo estremi sono aumentati del 20%, ricordo che tra il 2010 e il 2023 ci sono stati 648 allagamenti in Italia, e il Lazio è una delle regioni colpite, una tra quelle che viene più colpite più di frequente. Lo diceva prima l'assessore Perini, siamo stati molto fortunati, e l'amministrazione si è presa, diciamo così, il rischio, no? Che potesse risuccedere qualcosa di molto grave. Un rischio che per certi versi però non è andato fino in fondo bene, questo accettare il rischio, perché molti cittadini anche di recente si sono visti le sale hobby allagate da una pioggia anche non magari estrema, proprio per quei problemi di cui stiamo parlando. Quindi, perdonatemi, non si doveva arrivare al fatto che il RUP, nell'impossibilità di andare avanti per fare questi espropri, che adesso l'assessore Perini ci ha spiegato che entro il primo semestre 2025, se ho capito bene, verranno fatti. Non si doveva arrivare al fatto che... Me lo confermi lei, assessore? Lei ha detto che per il primo semestre 2025 la gara partirà. Ok, per fare la gara non è necessario fare quegli espropri? Perché il RUP affermava che fosse necessario, non è che glielo chiedo a sproposito. Ci siamo letti le carte, il RUP affermava questo, che prima di passare alla fase di gara servisse fare questi passaggi. Finisco e poi mi risponde. Quindi pensiamo appunto che non fosse compito dell'amministrazione andare a rimuovere il RUP, favorire un cambio, se il problema era la persona, cosa che io personalmente non credo. Io penso che ci sia stata un poco interesse dal punto di vista politico ad andare avanti su un'opera come questa, mentre intanto si faceva ben altro, si costruivano palazzi e non si faceva tanto altro, non si faceva il piano urbano della mobilità sostenibile, non si faceva il piano urbano del traffico, che ora forse facciamo perché in sede di, diciamo così, di fase di scoping della variante al piano regolatore, forse qualcuno ha detto che il piano urbano del traffico bisognava farlo, perché lo prevede la legge, e quindi si è provveduto. Quindi su una serie di cose di interesse generale, diciamo così, si è stati un pochino dormienti. Su altre cose invece si è stati molto proattivi, e io mi chiedo per quale motivo.
Grazie consigliere Paparella.
Sindaco, prego.
Grazie, poi lascio la parola per gli aspetti tecnici all'assessore Pierini, però... No, ma 30 secondi solamente, perché volevo dare intanto una notizia, rilasciandomi a quello che diceva il consigliere Pavarella e poi farei una domanda a lui. Quando ci sono delle cose che non vanno, in questo caso sicuramente qualcosa non ha funzionato, si fa sempre riferimento alla solerzia di questa amministrazione nel portare avanti alcune attività e alcune no. E in questi casi poi si va sempre a citare la questione relativa ai piani urbanistici e a quant'altro. Trascurando, tra virgolette, poi quello che in termini di benefici arriva da questi piani. Per esempio, la prossima settimana, il 28 di novembre, ne discuteremo giovedì in commissione, proprio da quei piani urbanistici noi andremo ad ottenere due terreni accorpati che abbiamo già formalmente impegnato per realizzare il dopo di noi, e il 28 novembre in Consiglio Comunale andremo a modificare la convenzione con la società Piazza Grande per il piano del chilometro 38, attraverso la quale modifica andremo a impegnare i 950.000 euro che la Piazza Grande ci deve dare, no, per la realizzazione del dopo di noi. Quindi poi alla fine queste cose però non vengono mai considerate, cioè che da quei piani urbanistici si arriverà alla realizzazione di una struttura socioassistenziale per il dopo di noi, che dovrebbe essere, insomma, diciamo così, tanto cara a tutti noi, questo non viene mai considerato, così come poi le ricadute positive che ci possono essere in termini di occupazione e tutto il resto, queste cose non valgono mai. Però al di là di questo aspetto, quello che le volevo dire, lei ha citato i piani urbanistici e io non posso rispondere, scusa, se lei cita i piani urbanistici io le rispondo sui piani urbanistici. Invece io le faccio adesso un'altra domanda io, visto che lei ha avuto modo, a quanto mi pare, insomma, di aver capito, di confrontarsi in maniera molto approfondita con il gruppo in questione, tornando al discorso di prima di Flavia, quando decapita un dipendente che non vuole fare il suo lavoro, perché non chiede al RUP in questione perché non ha provveduto a fare le procedure di esproprio quando il segretario generale dell'epoca gli aveva detto, e abbiamo le email e le comunicazioni, che in qualità di RUP aveva la possibilità e il dovere di affrontare l'opera a 360 gradi, compresi gli espropri? Questa è una domanda alla quale non abbiamo risposta, però una risposta c'è. La figlia era candidata col PD alle ultime elezioni comunali, questa ve lo dico sicuramente, questa è una certezza. Quindi purtroppo in alcuni casi, lo dico ai nostri concittadini, capita a volte che ci siano dei dipendenti che o non vogliono lavorare o non vogliono assumersi delle responsabilità, oppure hanno idee politiche avverse e in qualche modo riescono o cercano di farle valere. Questo è. Adesso invece per la parte tecnica lascio la parola all'assessore Pierini.
Prego, assessore.
Allora, no, per essere chiaro, perché sennò non vorrei essere poi frainteso dai consiglieri che mi hanno posto, soprattutto dai cittadini. Allora, primo, come ho detto, va dato un incarico per l'attualizzazione del progetto. A quel punto possiamo scegliere due strade. Attualizzare il progetto esecutivo, appunto il RUP, prima di partire per la gara classica, fa gli espropri, perché la legge prevede che il RUP possa fare tranquillamente gli espropri e fa la gara. Se la seconda opzione, che potrebbe anche questa essere presa in considerazione, l'attualizzazione del progetto viene fatta a un livello inferiore, non di progetto esecutivo, ma definitivo, con la revisione tecnico-economica, a quel punto potremmo decidere di percorrere la strada dell'appalto integrato, e a quel punto si fa prima la gara, perché l'appalto integrato prevede la progettazione esecutiva e l'espropri in capo alla ditta aggiudicatrice. Questo prevede il codice. Quindi noi oggi non so dirle se faremo prima gli espropri e poi la gara, oppure la gara però sicuramente entro il 2025 saranno fatti sia l'uno che gli altri, questo glielo assicuro.
Grazie assessore. Consigliere Pavarella.
Grazie presidente, grazie all'assessore Pierini per le, diciamo, delucidazioni che erano sul punto. Prendo atto comunque, assessore Pierini, che nel caso della seconda strada che ha indicato ci sarà comunque una riduzione del progetto, immagino, cioè un ridimensionamento del progetto.
Questo non è detto, sarà una scelta dell'amministrazione. Nel momento in cui prenderemo atto che ci sarà bisogno di più risorse, decideremo di metterci delle nostre. Le dico che abbiamo preso già contatti per vedere se ci sono delle linee di finanziamento ulteriori da parte della Regione Lazio, quindi noi diciamo quello che è necessario fare, cercheremo di farlo, come abbiamo fatto per Torre Flavia, come abbiamo fatto per la ciclabile, per tante cose, abbiamo messo delle risorse nostre, come stiamo facendo per l'asilo nido, abbiamo fatto per l'asilo nido, abbiamo messo delle risorse nostre laddove abbiamo visto che i contributi poi alla fine non erano abbastanza per poter completare l'opera. Io non vedo l'opzione di ridurre il progetto, insomma, vedo più che altro la possibilità di un ulteriore finanziamento del progetto.
Grazie assessore. Se chiude il consigliere Pavarella, così procediamo con l'ultima interrogazione. Prego consigliere Pavarella.
Sì, grazie assessore. Naturalmente noi, appunto, avendo attenzionato questo tema, non attraverso, come ha detto il sindaco, confronti serrati con il RUP, si sbaglia sindaco, lei può andare a vedere agli atti, io ho fatto delle richieste di accesso agli atti, con poi reiterate perché non mi erano stati dati i documenti, ho dovuto fare delle diffide da adempiere per avere gli atti, quindi è stata una lunga battaglia che abbiamo fatto per ottenere questi atti, da cui abbiamo raccontato questa cosa di cui al momento non si parlava. Poi adesso il sindaco ci stava, l'assessore ci ha dato una serie di aggiornamenti e anche degli orizzonti temporali, e lo ringraziamo, e sicuramente monitoreremo che queste cose vengano rispettate, però la sua amministrazione per 7 anni non ha parlato, non ha proprio citato quest'opera, quindi io mi sono limitato a ricordare questo. Non c'è stato nessun confronto, non c'è né stato nemmeno un dialogo a parte rispetto agli uffici, ma c'è stata soltanto PEC, soltanto acquisizione di atti all'interno dell'ufficio dell'area terza, punto e basta. Quindi questo è quello che è avvenuto, e l'interrogazione è quella di cui abbiamo discusso, potendo dare ai cittadini una serie di aggiornamenti su un'opera che serve alla città, quindi forse abbiamo prodotto qualcosa di positivo facendo questa sollecitazione e questa interrogazione. Dopodiché con chi fosse candidato, io questo non mi interessa, io penso sinceramente sindaco che non sia stata una bella pagina, perché lei attacca una persona che qui stasera non c'è, che non si può difendere, fa un riferimento ad una ragazza che peraltro non riesco a capire per quale motivo deve fare riferimento a con chi si è candidata, solo per il fatto che è figlia di qualcuno. Io penso che questo sia un abuso del suo ruolo, però lei continui su questa politica, è quella che evidentemente rispecchia il suo modo di essere, non so che dirle.
Grazie consigliere. Sindaco?
Sì, io invece credo che sia un abuso quello di alcuni dipendenti pubblici che non fanno bene il loro lavoro o che non lo vogliono fare. Questo è un altro mio punto di vista, poi ogni punto di vista è legittimo. Dopodiché lei non afferma con una assoluta certezza che nulla è stato fatto, quando lei nulla sa in realtà di quello che è stato fatto e tutte le riunioni che sono state fatte, di tutti gli incontri che sono stati fatti, di tutti i confronti che sono stati fatti sulla progettazione, sulle possibili varianti. Abbiamo addirittura incontrato col consigliere Moretti, non so se lui se lo ricorda, i proprietari dell'area in questione dove devono essere effettuati gli espropri, per cercare di trovare un accordo bonario che purtroppo non siamo riusciti a raggiungere per la mancanza di disponibilità da parte dei proprietari del terreno in questione. Quindi, ripeto, purtroppo si tratta di un'opera estremamente complessa, di una procedura che sicuramente non è stata fortunata per diverse ragioni, e quindi però, come diceva l'assessore Pierini, non è che non ci stiamo, che ce la siamo dimenticata o che non la vogliamo realizzare. Abbiamo ripreso le redini anche di questa opera, procederemo alla attualizzazione del progetto, non intendiamo, anche perché sennò domani scrivete che facciamo meno di quello che era previsto prima perché abbiamo perso tempo, non faremo di meno di quello che è previsto per il corretto deflusso delle acque, quindi faremo tutto quello che è necessario fare. Se ci sarà la necessità, come diceva l'assessore, di integrare con qualche fondo in più rispetto a quelli originari, perché quel progetto di cui lei parla del 2015, quando noi siamo arrivati in comune, era già vecchio, era già necessario aggiornarlo, purtroppo questo è stato, così come era necessario deviare il tratto della condotta, questo comportava delle difficoltà sulle pendenze, questo comportava ovviamente un aggravio dei costi, e purtroppo poi le cose si sono sommate. Però una cosa è certa, l'opera è sicuramente un'opera importante, c'è un finanziamento di circa 900.000 euro più un mutuo che il Comune aveva contratto di 300 e qualcosa per un ammontare di 1.300.000 euro. La parte rimanente la troveremo con fondi di bilancio, oppure amplieremo il plafond del mutuo che abbiamo già ampliato per chiudere l'opera. Le tempistiche saranno quelle che ha detto l'assessore, e quindi anche qui arriveremo sicuramente all'obiettivo. Grazie.
Grazie sindaco. Procediamo all'ultima interrogazione con protocollo 71179 del 18 novembre 2024. È stata presentata dai vari gruppi d'opposizione, espone il consigliere Grau.
Sì, grazie Presidente. In attesa della grande opera che forse dopo 8 anni vedremo, intanto facciamo questa interrogazione. Sono pervenute segnalazioni e denunce da parte di alcuni genitori riguardo a casi gravi di ludopatia che coinvolgono minori nel nostro territorio. Risulterebbe che in alcuni locali da gioco e scommesse di Ladispoli sia stato consentito l'accesso e la partecipazione al gioco d'azzardo a minori, con gravi conseguenze economiche per le famiglie coinvolte e un preoccupante rischio di dipendenza per i ragazzi. La dipendenza del gioco d'azzardo nei minori rappresenta un grave problema sociale, paragonabile per pericolosità e impatto sociale a quello della tossicodipendenza. Si interroga il sindaco per sapere se sia a conoscenza di queste situazioni che coinvolgono minorenni in attività di gioco d'azzardo all'interno di locali del nostro comune, dal sindaco e con l'occasione al nuovo assessore al commercio. Quali azioni l'amministrazione comunale intende intraprendere per coinvolgere le autorità competenti nel monitoraggio e nella repressione di tali attività con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e tutela di minori da situazioni di rischio? Ci auspichiamo, qualora non fosse a conoscenza di queste problematiche, che venga intrapresa un'azione concreta e risolutiva in collaborazione con le forze dell'ordine e le autorità preposte per dare un segnale importante di ripristino della legalità e della tutela dei nostri giovani. Aggiungo a questa interrogazione intanto ipotesi di lavoro. Una, per esempio, è per quanto riguarda i dehors. Alcune attività commerciali sono state autorizzate dei dehors e come sappiamo solitamente il dehors viene dato per facilitare l'attività commerciale, per lo spazio, per i tavoli, per quant'altro. È ovvio, qualora l'attività chiedesse dei dehors e magari i metri quadri a disposizione della loro attività vengano utilizzati per macchinette, per sala giochi e quant'altro, è ovvio che questa cosa no, potrebbe essere, come dire, rivista, perché non si capisce se l'attività ha dei metri quadri a disposizione e chiede il dehors perché in teoria non ha la possibilità di avere spazio sufficiente per la sua attività commerciale, invece utilizza il dehors per la sua attività commerciale e dall'altra parte utilizza il suo locale storico per fare magari attività di sala giochi. Un'altra, le do copia, sindaco, è proprio casualmente, insomma, ne ha parlato proprio anche la televisione nazionale di questo problema, e le do copia di un'ordinanza che ha fatto il comune di Busto Arsizio, per esempio, per quanto riguarda gli orari, e lo dico anche all'assessore. Potremmo limitare gli orari di apertura delle attività, appunto, di sala giochi e scommesse dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. Qui ho una copia dell'ordinanza che ha fatto il comune, ma ci sono altri comuni con sentenze che danno a favore, perché io ricordo, insomma, da quando ero presidente della commissione commercio avevamo affrontato già il problema, credo il regolamento, non so se è ancora quello vigente. Però, ecco, già fare anche un'ordinanza di questo tipo aiuterebbe, limiterebbe l'utilizzo e l'apertura, appunto, in orari che arrivano quasi a 24 ore di attività, perché vediamo anche sale aperte tutta la notte, e quindi credo che questo sia un contributo importante che l'amministrazione può dare a un problema così grave che è la ludopatia. Mi hanno già consegnato copia di denuncia, quindi parliamo di cose concrete, e mi auguro, ecco, che questo problema venga preso a cuore dall'amministrazione comunale e venga affrontato. Questi potrebbero essere i primi due strumenti molto veloci, uno è un'ordinanza e l'altro è quella di non dare dehors a chi poi nel locale fa attività di questo tipo. E insieme logicamente a un coordinamento che in questo caso può fare il sindaco, visto che rappresenta l'ordine pubblico e oltre che rappresentante della sanità nel nostro comune, per arginare questo fenomeno grave, perché ci sono veramente fenomeni di minori, chi va fuori a queste sale, se non vogliamo fare ipocriti, vediamo giovani ragazzi, è un problema che hanno tutti quanti, ma ancora di più minorenni che troviamo fuori queste sale giochi, e quindi è un problema da affrontare col contributo di tutti. Quindi mi auguro che ci sia un'azione energica da parte dell'amministrazione comunale, iniziando, ripeto, colgo l'occasione della presenza anche dell'assessore al commercio, che si inizi con questa ordinanza e con questo atteggiamento, diciamo, di contrasto a un fenomeno molto pericoloso per i nostri ragazzi.
Grazie consigliere Grau. Sindaco.
Sì, diciamo che più che un'interrogazione sono una serie di considerazioni assolutamente condivisibili che vengono fatte. Se, ricordo a tutti i presenti che noi siamo pubblici ufficiali, quindi consigliere Grau, nel momento in cui lei o altri consiglieri dell'opposizione ricevono una segnalazione che in una sala scommesse vengono fatti, lei deve andare a denunciare. Quindi mi raccomando, è importante segnalare alle autorità competenti che poi sono quelle che hanno il compito di intervenire e che hanno il potere. Io anche volendo posso entrare dentro una sala scommesse e chiedere il documento a chi è presente piuttosto che chiedere, insomma, verificare sul rispetto di queste norme. È chiaro che tutti noi, ma anche i cittadini che ci ascoltano da casa, hanno la possibilità di aiutare facendo le opportune segnalazioni alle forze dell'ordine. Io personalmente devo dire di non aver ricevuto segnalazioni in tal senso, altrimenti ovviamente avrei fatto esattamente quello che vi ho detto, cosa che è successa in tante altre occasioni su tante altre questioni. Però sicuramente se noi come comune, ricordiamolo, e noi non abbiamo, non mi sembra di aver modificato quel regolamento a suo tempo, abbiamo già una sorta di limitazione per quanto riguarda le aperture dei nuovi locali, perché non si possono aprire nella zona compresa tra i due corsi d'acqua, se non sbaglio, oppure tutto il perimetro urbano. Comunque sia, ci sono già delle limitazioni tra l'altro anche il governo stesso è intervenuto inasprendo, le caratteristiche, insomma, per poter aprire nuove attività. Sì, quindi ci sono distanze prestabilite dai centri, insomma, di aggregazione, luoghi di culto, scuole, però insomma questo poi alla fine non è che, per carità, è sicuramente una cosa che limita, però poi alla fine non è che risolve definitivamente il problema. La ludopatia è un problema serio, è una malattia e chiaramente può purtroppo colpire giovani e meno giovani, questo chiaramente purtroppo è così. Chiaramente quantomeno si deve pretendere il rispetto delle regole e quantomeno si deve pretendere che i minorenni vengano preservati da questa possibilità, e quindi sicuramente se c'era necessità di intervenire, magari vogliamo farlo congiuntamente, da questo punto di vista non c'è nessun problema. Per quanto riguarda il discorso dei dehors, normalmente i dehors vengono per loro definizione, il dehors è uno spazio esterno che viene adibito a tavoli e sedie per ampliare la superficie commerciale delle strutture, non è contemplato e non è nella loro natura che venga utilizzato come un ampliamento dell'attività, anzi un luogo dove venga spostata la parte, diciamo, più importante dell'attività. Se questo avviene e se il nostro regolamento non è chiaro su questo aspetto, possiamo tranquillamente integrarlo prevedendo che nei dehors non si possano installare apparecchi di gioco, oppure andare a prevedere, bisognerebbe un attimo rivedere anche bene il regolamento, perché credo che delle limitazioni temporali siano previste già anche all'interno del regolamento, quindi insomma, comunque massima disponibilità ad approfondire la vicenda e se necessario a porre in essere tutte le iniziative per andare a tutelare la salute dei giovani ma anche dei meno giovani, perché ripeto, noi alla Dispoli, anche alla Dispoli abbiamo assistito a casi gravi di persone che si sono addirittura tolte la vita dopo aver dilapidato magari tutto lo stipendio nelle sale scommesse, e questo ovviamente è una cosa che non possiamo permettere o che sicuramente non possiamo accettare che avvenga senza poter fare qualcosa. Quindi grazie della segnalazione, vediamo, ripeto, in separata sede cosa poter fare per intervenire.
Grazie sindaco. Consigliere Grau.
Sì, velocemente, allora, per quanto riguarda il regolamento, lo ha ricordato lei, da presidente, quello è un regolamento che quando ero presidente della Commissione Commercio, insomma, avevamo portato in aula e approvato. È ovvio, ci sono le distanze delle scuole e quant'altro. E sui dehors forse l'ho spiegato male, sindaco, siccome i dehors vengono dati, viene data l'autorizzazione per ampliare l'attività appunto commerciale, è ovvio laddove l'attività commerciale poi modifica il suo locale e quindi avendo il dehors a disposizione all'interno del suo locale, dell'area commerciale, diventano appunto sale giochi, in quel momento secondo me dovremmo vincolare le attività che utilizzano i spazi a loro disposizione per le sale giochi. Ripeto, ho dato al Presidente anche l'ordinanza di un comune che mi sembra già un effetto importante, che potrebbe avere gli effetti da domani mattina, nel senso, se lei facesse un'ordinanza insomma, ridurrebbe l'apertura delle sale giochi, credo che questo dovremmo essere tutti d'accordo, dalle 9 alle 12 e dalle 18, adesso non ricordo, alle 23 mi sembra insomma una limitazione importante. Se noi usciamo qui adesso dall'aula consigliare e stiamo in giro insomma tutta insomma a notte inoltrata, vedremo delle sale aperte. E poi per quanto riguarda il suo ruolo, insomma lei è il sindaco, insomma, è l'autorità massima di ordine pubblico e sicurezza nel territorio, abbiamo i vigili per esempio, dovrebbe come dire, coordinare per far intervenire, quantomeno verificare che fuori dai sali giochi non ci siano minori, se ogni tanto fanno una scappatella, come si dice, all'interno dei sali giochi stesse per vedere se ci sono minori che stanno giocando. Ripeto, ci sono denunce, quando lei dice, voi siete pubblici ufficiali, certo, io personalmente già queste cose sono state fatte, ripeto ancora una volta, ma questo è un ruolo che dobbiamo, perché qui molti sono genitori, abbiamo sicuramente nipoti e quant'altro, è un problema grave e serio e non possiamo, come dire sì, è un problema che esiste, è come la droga, sì, esistono gli spacciatori, però siccome la droga esiste allora non facciamo niente, la ludopatia è un problema serio. Noi abbiamo dei strumenti per magari non debellarla completamente, però sicuramente per creare qualche problema a chi si arricchisce alle spalle di questi ragazzi che cadono purtroppo in questo problema, e secondo me dobbiamo usare gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. La legge ci mette a disposizione le forze dell'ordine, e credo che questa cosa, mi auguro che questa interrogazione servirà anche a suscitare nelle forze dell'ordine un input a verificare questo, che sicuramente mi auguro che da domani inizieranno all'interno delle sale giochi, del sindaco che domani magari emanerà, credo che non costi nulla emanare un'ordinanza, assessore, guardo anche a lei, per limitare appunto l'apertura di queste attività. Ripeto ancora una volta che dentro le famiglie di Ladispoli si stanno vivendo dei drammi, ci sono ragazzi di 15 anni, 16 anni che si sono giocati un capitale. E quindi questa cosa è un fatto grave, è un fatto grave, ci sono denunce, vedo che avete, insomma, fate delle strane, non credete a quello che vi sto dicendo, ma insomma è un fatto, le garantisco sindaco che è un fatto, sono fatti veri. E ripeto ancora una volta, la invito domani mattina a parlare col comandante, in questo caso dei vigili, ma non solo, per verificare e controllare il territorio e che questi fatti insomma vengano limitati. Quindi credo che sia un problema molto serio. L'interrogazione, soltanto per ricordarlo, credo che lei l'ha detto, Presidente, è firmata da tutta l'opposizione, e quindi è una cosa che noi condividiamo e sentiamo in modo molto serio e preoccupato. Grazie.
Grazie consigliere Grau. Abbiamo concluso la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, quindi possiamo dichiarare chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie e buona serata.